Prova, prova. Va, arriva il rosso. Prova, 1, 2, 3, prova, prova. Leggermente.
Castal di Vincenzo. Caputo Leonardo. Destino Vincenzo. Desina Alessandro. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine. Gubelli Salvatore. Moccia Lucia. Monico Pietro. Non c'è ancora. Montanarello Antonio. Navazio Ernesto. Piccolella Anna. Pietrantuono Giuseppe. Simonetti presente. Spera Luigi presente. Quindi 16 presenti e un 15 presenti e un assente. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, quindi stiamo parlando delle delibere del Consiglio numero 39 del 2 agosto 2016, numero 40 del 2 agosto 2016, numero 41 del 2 agosto 2016, numero 42 del 2 agosto 2016, numero 43 del 2 agosto 2016, numero 44 del 2 agosto 2016. Se non ci sono interventi possiamo procedere per l'approvazione. Valvano. Bisogno. Castaldi. Caputo. Destino. Desina. Ferrieri. Flammia. Gubelli. Moccia. Monico assente. Montanarella. Navazio. Piccolella. Pietrantuono. Simonetti sì. Spera. All'unanimità approvati. Secondo punto, comunicazioni del Presidente. Non ci sono comunicazioni da fare al Consiglio. Terzo punto, Sindaco, comunicazioni da rendere al Consiglio? Sì?
Sì, grazie Presidente, bentrovati. Io voglio sottoporre al Consiglio Comunale una iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell'ANCI, cui fra l'altro in mattinata ho partecipato al direttivo regionale, iniziativa dell'ANCI a livello nazionale a sostegno delle popolazioni e dei comuni, dei territori che sono stati interessati dal drammatico sisma del 24 agosto, dello scorso 24 agosto. L'iniziativa consiste in una approvazione di un documento che naturalmente non abbiamo avuto la possibilità di condividere nei giorni scorsi, naturalmente non c'è bisogno di spiegarne le ragioni, nell'approvazione di un documento che oltre a esprimere i nostri sentimenti di solidarietà nei confronti delle popolazioni, ognuno di noi l'ha fatto nelle varie forme, credo che sia doveroso da parte anche dell'ente, di ogni istituzione, di ogni comunità locale del nostro paese, farlo e ribadirlo alla prima occasione, ma anche un documento che attribuisce all'ente comune e anche manda dei messaggi alle istituzioni, ma a ogni cittadino, di impegno per un'attività di prevenzione che, se possibile, si sostituisca culturalmente alla reazione, all'attività di emergenza, allo sforzo di emergenza che ogni volta in cui il nostro Paese è chiamato a confrontarsi con questi fenomeni, inevitabilmente affronta. E l'ordine del giorno, che è il documento che è naturalmente non è iscritto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, l'avete sui vostri banchi, possiamo riservarci a valle alla fine del Consiglio, di fermarci un attimo per valutarne il contenuto, nel frattempo eventualmente integrarlo, emendarlo e previa discussione valutare appunto di approvarlo. L'ordine del giorno prevede anche un impegno dei singoli consiglieri, sicuramente è un impegno simbolico, che è quello di devolvere l'indennità di questa seduta alla raccolta fondi che anche l'ANCI ha attivato attraverso l'istituzione di un conto corrente, cui individualmente gli amministratori, anche i comuni, se ne avessero la possibilità, possono aderire. Naturalmente l'ordine del giorno poi prevede degli impegni sulle attività che l'amministrazione comunale deve continuare a svolgere su questa, diciamo, delicata materia, di cui dobbiamo darne atto. La realtà ci dimostra che troppo poco si fa, se non nel momento dell'emergenza. Per questo io vi proporrei alla fine, come ultimo punto all'ordine del giorno, se i capigruppi lo vorranno, di fermarci un attimo per valutare e condividere il documento che, ripeto, è un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani che ho ritenuto sottoporre affinché il Consiglio Comunale di Melfi la facesse proprio. Grazie.
Bene, non so se i capigruppo si vogliono già pronunciare adesso oppure magari più avanti con una sospensione. Consigliere Abiso.
Vorrei depositare un'interrogazione con risposta scritta rivolta al sindaco. Riguarda la trasparenza.
Consigliere Navazio, si è prenotato, mi pare?
Sì, grazie Presidente. No, per noi non c'è nemmeno bisogno di aspettare la fine dell'ordine del giorno, anche perché era quello l'ordine del giorno che l'avevo sottoposto, Presidente, prima dell'inizio del Consiglio. Quindi possiamo anche procedere celermente anche a votare.
Se gli altri capigruppo sono d'accordo, possiamo già sottoporlo al voto. Tutti d'accordo? Va bene. Allora, consigliere Bisogno, però diciamo, probabilmente ancora c'è un pizzico di inesperienza. Stiamo chiudendo questo punto, dopodiché diciamo, le comunicazioni che ha fatto, ha depositato l'interrogazione, abbiamo preso adesso agli atti, vuole intervenire sul punto? Ah, ok, prego.
Mi è stato appena appunto consegnato questo plico, però non ho avuto la possibilità di leggerlo. Volevo soltanto fare un paio di domande. Allora, innanzitutto sull'ultima pagina dice coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio. Sì.
Posso chiedere, Presidente? Io manterrei l'idea in maniera tale che la consigliera ha anche il tempo di guardarselo.
Io l'ho già letto.
Ah, se l'hai già letto, va bene.
L'ho già letto. E proprio per questo volevo dire, alla terza pagina c'è scritto coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio comunale, eccetera. Vorrei sapere in che senso coinvolgere la comunità locale, nel senso di renderla informata o coinvolgerla in qualche progetto che comunque implichi delle tasse o ulteriori spese in capo ai cittadini.
Nella proposta dell'ANCI, che io faccio mia, c'è un principio fondamentale in materia di protezione civile, è che il primo attore della protezione civile è il singolo cittadino, che può, nel momento dell'emergenza di una situazione di pericolo, porre in essere delle attività per ridurre i danni, i pericoli e quindi i danni. Per cui è evidente che una delle principali attività legate a un piano di protezione civile, per esempio, con tutte le norme connesse, è che i cittadini lo conoscano, perché se il singolo cittadino non è a conoscenza, non conosce le attività minime che può fare per prevenire i danni per se stesso e anche per magari i cittadini presenti sul territorio, è evidente che può esserci il miglior piano teoricamente in astratto, tecnicamente ineccepibile, ma che poi non può essere concretizzato. Senza questo, cioè, l'amministrazione comunale assume l'impegno, tutte le amministrazioni comunali devono assumere l'impegno di coinvolgere la comunità locale, di renderla edotta, consapevole, con tutti gli strumenti a disposizione.
Bene, se siamo tutti d'accordo, procediamo sul voto. Valvano Livio, Bisogno Angela, Castaldi Vincenzo, Caputo Leonardo, Destino Vincenzo, Desina Alessandro, Ferrieri Tiziana, Flammia Carmine, Flammia Gubelli Salvatore, Moccia Lucia, Monico assente, Montanarella Antonio, Navazio Ernesto, Piccolella Anna, Pietrantuono Giuseppe, Simonetti sì, Spera. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità. Possiamo procedere con il quarto punto all'ordine del giorno, bilancio 2016, approvazione della variante numero 1, la relazione al sindaco. Prego, sindaco.
Va bene, grazie. Presidente, si tratta di una variazione, la variazione numero 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016. La variazione approda in consiglio direttamente, nel senso che non abbiamo ritenuto di approvarla immediatamente in giunta, ritenendo che laddove, interpretando la migliore prassi, e cioè laddove non ci sono proprio delle emergenze o il rischio di danni per l'ente, è sempre opportuno seguire la strada fisiologica, quella indicata dalla norma, e quindi coinvolgere la commissione consiliare competente, che appunto è stata convocata e ha potuto esprimersi sull'atto, e poi portarla in consiglio. E la prima variazione al bilancio, spero, ma non posso naturalmente prevederlo, che sia anche l'unica, anche se, come si sa, negli ultimi mesi aggiustamenti anche tecnici promossi dalle necessità rilevate dagli uffici su attività non discrezionali quasi sempre richiedono poi una successiva maxi variazione di assestamento entro il mese di novembre. Però dovrebbe essere, credo, l'unica variazione, salvo incognite al momento non note da parte della Giunta. La variazione si rende necessaria per diverse ragioni, e intanto brevemente, ma limiterò al massimo, anticipo l'argomento del secondo punto all'ordine del giorno. Dal 2016 il patto di stabilità, e l'entrata in vigore di questa nuova norma l'abbiamo già vissuto, anche se volete l'avevo già detto nel primo consiglio comunale, in modo antipatico siamo stati costretti ad approvare il bilancio 2016 con una contestuale maxi emendamento, anche significativo, di circa 1 milione di euro, che siamo stati costretti ad introdurre proprio per recepire il cambiamento normativo voluto dal governo nazionale. Cambiamento normativo che porterà non pochi problemi ulteriori nell'attività di programmazione, soprattutto perché, come vedremo, ne parleremo magari più diffusamente dopo, il governo, soprattutto sugli investimenti e sulla spesa in conto capitale, spinge i comuni ad accorciare i tempi della provvista del finanziamento a quelli dell'esecuzione delle opere. Lo spiega anche con un esempio il governo nel documento di programmazione economica e finanziaria diffuso nel mese di aprile del 2016. A seguito di questo cambiamento abbiamo dovuto contenere di molto la spesa corrente, di molto, davvero, davvero molto. E con questa variazione noi assestiamo alcune poste finanziarie necessarie a perseguire alcuni obiettivi in continuità con il programma di governo del precedente mandato. Questo è il senso di questa variazione. Poi ci sono due rettifiche, una di modesta entità, che è pari a circa 10.000 euro, di maggiori contributi che la Regione, rispetto a quelli che erano stati previsti, che la Regione Basilicata ci ha concesso per gli eventi Pentecoste e Sagra della Parola. Faccio registrare che questo è il primo anno che la Regione ci riconosce la Pentecoste come evento cui la comunità regionale compartecipa per circa 13.500 euro. E poi c'è una variazione del contributo di solidarietà nazionale che lo Stato riconosce a tutti i comuni, quindi i trasferimenti statali, di 126.000 euro, variazione che deriva da un comunicato stampa che il Ministero dell'Interno ha divulgato nei giorni immediatamente precedenti a Ferragosto, quindi dopo l'approvazione del bilancio, e che ci consente di accertare una maggiore entrata di 126.481 euro. Quali sono gli obiettivi della variazione? Intanto la destinazione di questi ulteriori 126.000 euro, che noi prioritariamente per 110.000 euro destiniamo alla realizzazione delle opere necessarie a rimettere in sesto il campo di Foggiano, della frazione di Foggiano, ad allargarlo, perché le norme per l'iscrizione al campionato richiedono che il campo abbia la superficie di gioco una dimensione superiore a quella attuale, e fare anche delle opere di consolidamento, delle opere strutturali, per cui è stato chiesto ed ottenuto un contributo della Regione Basilicata. quest'opera, che pure era programmata nel precedente piano delle opere pubbliche con il bilancio 2016, è stata programmata nel 2015, di fatto era venuta meno perché le nuove norme sul patto di stabilità, come diremo più diffusamente dopo, non consentono più ai comuni di poter utilizzare, anche già nella fase della programmazione, le risorse di cui i comuni dispongono, cioè l'avanzo di amministrazione. Salvo, ma questo diciamo poi ne discuteremo dopo, adesso mi fermo qui sinteticamente sulla questione, però ecco, noi adesso con questo maggior contributo che lo Stato ci riconosce riusciamo a recuperare quest'opera mantenendo l'impegno e anche mantenendo il finanziamento regionale che diversamente, non realizzando l'opera nelle prossime settimane, non approvando il progetto esecutivo nelle prossime settimane, non facendo il bando di gara per l'affidamento dei lavori, automaticamente il comune perderebbe. Poi a questa variazione se ne aggiunge, a queste variazioni che vi ho citato sinteticamente, se ne aggiunge un'altra, una di quelle più rilevanti, è quella che attribuisce risorse per chiudere la procedura del regolamento urbanistico. È necessario, sulla base delle prescrizioni note all'amministrazione comunale impartite dalla Regione, fare ulteriori indagini, produrre ulteriori mappe e quindi è necessario disporre di risorse specifiche per arrivare nella fase finale, produrre gli elaborati tecnici e portare all'attenzione del Consiglio, ma prima ancora del Consiglio della città, la bozza di regolamento urbanistico. Per questo abbiamo previsto un fondo specifico che è citato nella delibera, che con questa variazione recuperiamo. Questo in linea di massima sono le principali ragioni che ci hanno indotto a fare questo primo assestamento del bilancio di previsione, che naturalmente ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, stante l'accertato permanere degli equilibri. Di fatto non c'è un vero e proprio incremento della spesa, ad eccezione di quella partita di 126.000 euro che, come vi ho spiegato, è destinata prioritariamente al finanziamento delle opere necessarie a recuperare, ripristinare l'attrezzatura sportiva, il campo di calcio di Foggiano. Bene, per eventuali ulteriori delucidazioni mi riservo a valle della discussione, se ci sarà.
Bene, grazie Sindaco. Ci sono interventi. Prego consigliere Bisogno, pigi il tasto.
Dalle carte che mi sono state fornite solo purtroppo 4 giorni fa in commissione e in ufficio di presidenza, anzi a tal punto vorrei insistere appunto per l'acquisizione e la trasparenza di quanto ci viene fornito, perché dobbiamo poter avere la possibilità di prendere informazioni, insomma di decidere, di valutare, visto che dovremo su alcuni punti deliberare. La presente proposta di deliberazione, che naturalmente io ho preso da questa delibera, che è stata a me fornita, come a tutti i consiglieri, qualche giorno fa, la presente proposta di deliberazione palesa una sorta di approssimazione con la quale è stata in passato gestita e viene tuttora gestita la cosa pubblica a Melfi, una programmazione solo annunziata, un libro dei sogni alimentato solo dalle progettazioni preliminari di opere che per la maggior parte sono e rimarranno solo sulla carta, la cui realizzazione verrà posticipata sine die al prossimo piano triennale e poi al prossimo ancora, e così dicendo. Progettazioni preliminari che hanno il solo pregio di conferire incarichi professionali, ci auguriamo di no, ma che fino adesso è stato così, ad amici appartenenti alla propria area politica, senza alcun ritorno per la cittadinanza. La lettura delle carte fornitami mi consente nello specifico alcune riflessioni. Saranno avviate per l'appalto solo due opere e non significa che verranno realizzate, perché ad oggi non sappiamo a che punto è la progettazione definitiva ed esecutiva, le indagini geologiche, le procedure ablative di esproprio delle aree e tutto quanto occorre. Per il resto, con i proventi comunali si farà fronte solo alle emergenze. È mortificante che si pensi solo al quotidiano e si debba riparare agli errori commessi, senza mai poter fare una programmazione seria e di largo respiro. La forza politica di questa amministrazione, e ad onor del vero anche di quelle precedenti, si pesa con la considerazione che la Regione ha del comune di Melfi, per il cui sviluppo economico, come diceva poc'anzi il sindaco, ha messo a disposizione 13.500 euro per la Pentecoste, 31.950 per la festa della Varola e 22.230 per la Falconeria, quindi per feste e sagre di paese rispettivamente in questi termini. Quindi la popolazione di Melfi viene accontentata con panem ercincensem, che il magnanimo imperatore Pittella elargisce ai suoi sudditi, elettori con il beneplacito del signorotto locale di turno. Prendiamo quindi atto che a meno di due mesi dall'approvazione del bilancio previsionale e del DUP 2016 siamo chiamati qui ad approvare una variazione. Nel documento in oggetto, quello che dicevo, si legge: esiste testualmente, esiste un'emergenza di manutenzione del patrimonio comunale con particolare riferimento alla viabilità. Tuttavia, nonostante l'amministrazione sia ben consapevole di questi problemi, l'incalzante rifacimento delle strade è stato circoscritto al mese di campagna elettorale e interessato solo brevissimi tratti stradali, che oltretutto si sono puntualmente allegati ad ogni precipitazione piovosa. Quindi mi domando, come vengono assegnati questi appalti? E se c'è qualcuno che controlla in che modo vengono eseguiti? Negli ultimi tre mesi, nonché nei cinque anni di amministrazione precedente, abbiamo avuto lunghi periodi con condizioni climatiche idonee a eseguire lavori di rifacimento del manto stradale, eppur non vi avete provveduto. Le ricordo, signor Sindaco, che a maggio sul suo blog, in un post dal titolo «Sempre la solita storia, strade rotte ad asfaltare solo prima delle elezioni», lei giustificava i lavori stradali, effettuati in piena campagna elettorale, affermando testualmente: «Durante l'inverno e fino a quando la temperatura dell'aria si trova sotto i 10 gradi, non si riparano le strade, altrimenti il lavoro va perduto». Ebbene, signor Sindaco, siamo a settembre. Tra poco inizieranno le piogge e la temperatura dell'aria scenderà al di sotto dei fatidici 10 gradi. Aspettiamo il 2018, le prossime elezioni, per avere le giuste condizioni meteo per il rifacimento del manto stradale? Un'altra questione su cui vorrei attirare l'attenzione riguarda 80.000 euro che il Comune prevede di spendere per eseguire le analisi di cui poc'anzi parlava, di indagini geologiche, prima di redigere il nuovo regolamento urbanistico. Allora mi domando, ci stiamo preparando a nuove concessioni per cementificare ulteriormente il nostro territorio? Magari qualche nuovo complesso di case che allontanerà ancora di più i cittadini dal centro storico? Non sarebbe invece auspicabile che questi soldi vengano utilizzati per la verifica e la messa in sicurezza delle strutture scolastiche pubbliche? Voglio ricordare che proprio lei, e a tal proposito ho conservato un volantino elettorale che in campagna elettorale ha provveduto a mettere nelle cassette postali, sulla cui busta si evidenzia le parole che adesso citerò testualmente: investire nelle scuole di Melfi per la sicurezza e il futuro dei nostri figli. Questa è stata e sarà la nostra priorità. Di cosa si trattava? Della tipica promessa elettorale? Quando prevedete di investire nelle scuole? E quando prevedete di investire nelle scuole per la sicurezza e il futuro dei nostri figli, terreni e manufatti? In considerazione del fatto che il regolamento urbanistico è l'atto di governo attraverso il quale viene disciplinata l'attività urbanistica ed edilizia del territorio del comune e costituisce lo strumento dove si decide in modo puntuale quali saranno i processi di trasformazione del territorio da restare o viceversa da sostenere e potenziare, quali aree e manufatti da sottoporre a tutela e quali da completare o trasformare. Il regolamento urbanistico è composto da un quadro conoscitivo che raccoglie l'insieme delle conoscenze e dei dati di supporto alla formazione del regolamento. È un quadro progettuale, articolato in due parti. La prima dal titolo Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, dove vengono definiti i criteri e le norme che regolano l'utilizzo, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, compresi edifici e manufatti di valore storico e artistico, la campagna, le aree, dei centri abitati. La seconda dal titolo Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi del territorio, dove saranno disciplinati gli interventi previsti che potranno realizzarsi all'esterno dei centri abitati, le ristrutturazioni urbanistiche, i piani attuativi, le aree destinate all'attuazione di politiche di settori del comune e gli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture. In sintesi, il regolamento urbanistico è l'atto con il quale l'amministrazione dovrebbe garantire la crescita di Melfi come luogo di accoglienza, di integrazione sociale e di nuove opportunità per la comunità che l'abita, che la frequenta e a conseguire un diffuso e stabile livello di qualità urbana. Il regolamento urbanistico deve infatti essere corredato di un rapporto ambientale che riguarda gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale, paesaggistico e sulla salute. Allora vogliamo condividere tutto con la cittadinanza? Non trattiamo i cittadini come sudditi, facciamoli partecipare alle scelte dell'amministrazione. Il futuro è la democrazia diretta e partecipata. Se poi volete favorire il costruttore di turno, il vostro elettore, il vostro sodale, se il vostro unico interesse è dare un incarico professionale a un geologo o a un gruppo di geologi a voi vicini, senza aspettare di sapere cosa vogliono i cittadini veramente, sappiate fin da ora che ve ne dovrete assumere le conseguenze e ne dovrete rispondere ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle si dissocia da questo comportamento. Concludo con l'ultimo punto contenuto in questo documento, che ci chiedete di approvare, quello relativo, e leggo testualmente, a supportare alcune attività previste dal piano Tari, con un maggiore stanziamento. In pratica vi preparate al nuovo bando sulla gestione dei rifiuti, proponendo alle aziende interessate un aumento dei costi, invece di chiedere una riduzione. Vi fate tanto vanto della differenziata, poi però si scopre che per lo smaltimento dei rifiuti a Melfi si dovrà impiegare, ci sarà un costo pro capite di 154 euro, e questi sono dati ufficiali di Open Bilanci, ed ora il Comune si prepara ad un aumento di spesa che andrà ovviamente a ricadere sulle spalle dei cittadini. Dobbiamo pensare dunque che il piano rifiuti a Melfi sia un fallimento? Voglio riportare un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti. Nella città siciliana di Zafferana Etnea, città poco più piccola di Melfi, grazie a un meccanismo di pesatura del materiale raccolto e registrato su tessera magnetica, i cittadini hanno diritto ad un rimborso sulla tassa dei rifiuti e in alcuni casi addirittura all'azzeramento delle bollette. Auspico che nel prossimo bando per la gestione dei rifiuti, che ormai dovrebbe essere imminente, siano previsti metodi simili, che invoglino i cittadini ad una corretta differenziata, cosciente e premiata, e chiedo che le spese per mezzi e strumentazioni necessarie all'azienda che vincerà il bando, mi auguro fatto in modo trasparente e regolare, non sia a carico dei cittadini. Grazie.
Bene, dopo il lungo intervento della consigliera Bisogno, ce ne sono altri? Consigliere Navazio?
Sì, grazie Presidente. Uno l'aveva interrotta prima di dar la parola al Sindaco perché nelle comunicazioni, ma non ha visto la prenotazione per dire che Il sindaco non ha risposto alle due interrogazioni del 2 agosto che avevamo depositato, insomma, quindi 30 giorni sono passati, oggi ne abbiamo 6 e attendiamo, insomma, poi quando vorrà risponderci. In merito al punto all'ordine del giorno, noi non siamo affatto d'accordo con quello che il sindaco ci ha illustrato nella sua relazione, quasi come se il bilancio lo avessimo approvato circa 8-9 mesi fa, insomma, quasi come se non avessimo già approvato un assestamento di bilancio appena un mese fa, quasi come, guardando dalla proposta di liberazione, due giorni dopo, una settimana successiva a quando abbiamo approvato l'assestamento di bilancio, arriva, ben prima della comunicazione del Ministero dell'Interno, l'11 agosto, arriva la variazione di bilancio. Io credo che bisogna essere un po' più leali e un po' più onesti nel momento in cui si vogliono, per carità, insomma, le variazioni di bilancio sono necessarie, sono all'attività di chi governa in un quadro complessivo che ha sotto mano, ma è ovvio che le giustificazioni non ci convincono. Non ci convincono perché il 24 di maggio è stato approvato in giunta, in piena campagna elettorale, un bilancio 2016. Il 9 di luglio siamo venuti qui e alle nostre rimostranze di allungarlo in una settimana per l'analisi, per le verifiche, per le necessarie valutazioni, invece andava per forza fatto, perché altrimenti non sappiamo che cosa dovesse accadere, insomma, in quel momento, insomma, nei mesi successivi. E poi infine, insomma, quello dell'assestamento di bilancio, che rappresenta la maxi variazione. Non è come dice il sindaco, cioè non è che si possono fare assestamenti di bilancio ogni mese, quasi come se un bilancio noi complessivamente lo andiamo a rivedere nelle sue forme, nei 1000 rivoli, ma basta 100. No, la variazione di bilancio comporta quindi significativamente, insomma, qualcosa che è accaduto, qualcosa che è necessario, come ad esempio quelle che, per cui la novità dei 126.000 euro, ed è giusto che c'è un'entrata di cui noi tutti quanti siamo favorevoli, però la modalità con cui poi ci viene sottoposta, ed è chiaro che non la possiamo condividere, perché non si può fare ogni volta un bilancio o un micro bilancio ogni volta mettendoci dentro tutto o niente. Che noi siamo favorevoli a queste entrate, persino al grande sforzo che la Regione Basilicata ha fatto sulla Pentecoste, ma ovviamente al sindaco sfugge che comunque la Regione aveva già elargito, insomma, nel 2009, 2008-2009, l'allora vicepresidente del Consiglio regionale venne a singerarsi direttamente sulla Pentecoste, perché non aveva mai avuto onore di salire all'attenzione della, e quindi proprio apprezziamo il grande sforzo, 13.000 euro del bilancio regionale devoluti alla nostra città. E noi vorremmo votare positivamente, insomma, quindi, ma ci è vietato, perché contemporaneamente c'è l'altra faccia della delibera, perché cancella 900.000 euro di opere pubbliche. Non riusciamo nemmeno a capire dall'analisi del numero, e sindaco in questo consiglio di mettere al più presto sul nostro sito tutte le declinazioni dei vari interventi, perché non si riesce a capire se i numeretti che ci sono macro aggregati, se sono le missioni, se sono i programmi. Il consiglio si occupa di missioni e programmi, non di aggregati. L'aggregato interessa, no, gli uffici, e quindi se si va a vedere tutto quello che lei ha cancellato, non sappiamo ad esempio se ha cancellato lo snodo di Bagnitello, le viabilità rurali, il recupero del palazzo di città, la rieducazione trasversale di Viale Savoia, l'acquisizione, il restauro delle mura città storica, la rieducazione dei percorsi della D1, la manutenzione straordinaria della Berardi o i lavori di completamento di Via De Nicola. Li abbiamo utilizzati perché, guardando gli importi, abbiamo notato gli importi corrispondenti a quello al piano triennale delle opere pubbliche. Quindi su questo non siamo d'accordo, vorremmo intervenire e capire su quale opere pubbliche salvare, quali sono le priorità necessarie, oltre a quelle individuate dall'amministrazione, insomma, che sono nell'ambito di un programma diretto. E quindi sono tutte queste pagine, perché Un bilancio fatto, vuol dire, 2 mesi fa, con una previsione, un bilancio quindi che, per usare una parola forte, non attendibile, perché quando ci si accorge che nel mese di maggio sono previsti 900.000 euro di introiti per oneri di urbanizzazione, se ne cancellano di fatto 750, per la verità se ne cancellano tutte 900, lasciando fuori questi 150.000 da qui a dicembre, chissà. Quindi quel bilancio non era attendibile, quando dicevamo dovevamo necessità di vederlo meglio, andava visto, quindi un bilancio esclusivamente elettorale, perché in quel bilancio è stato messo di tutto, di più, persino una tendostruttura, insomma, che oggi non capiamo dove andrà a finire o che cosa fa, insomma, perché è impossibile che il bilancio che arriva nel mese di giugno possa, proprio con le nuove regole del patto di stabilità che si conoscono non l'ultimo del mese, si conoscono già da prima, e già c'è stata necessità di un emendamento un po' strano, perché nel momento in cui lo ha fatto solo il sindaco, che si è creato la finestra, non avendo comunicato agli altri consiglieri che si avviava la fase procedurale dell'approvazione del bilancio, quindi con i tempi permessi a noi tutti di poter fare emendamenti, e di conseguenza così le altre variazioni di bilancio, che sono variazioni, sindaco, sono variazioni di utenza o sono variazioni riferiti ai servizi? Perché tutto questo numerello 1, 03, 02, 02, 005 sono queste micro variazioni che capiamo che servono agli uffici 5.000, 2.000, 30.000, 10.000, sono riferiti a chi? Voi avete fatto un assestamento un mese fa, meno di un mese fa, il 2 agosto. E quindi voi l'11 d'agosto venite a chiederci di fare tutte queste micro variazioni? E quindi non è possibile andare in questi termini. Noi contestiamo che la delibera sia organizzata come se fosse un micro bilancio. Il bilancio si fa una volta all'anno, perché altrimenti che bilancio di previsione sarebbe? Il bilancio, perché si discute nelle forme generali e di previsione. Poi si fanno le singole variazioni di bilancio dove il Consiglio, e se il Consiglio, sindaco, è chiamato giustamente a svolgere le variazioni di bilancio, perché quelle di urgenza, quelle con cui i dirigenti possono farle direttamente, ebbene, non si riesce nemmeno a capire come mai il Presidente della Prima Commissione, che la scorsa volta avevamo iniziato questo lavoro, dove erano direttamente i consiglieri ad illustrare le proposte di deliberazione, quindi abbiamo già, nel giro di 2 sedute, cancellata questa buona prassi in cui si voleva instaurare, che erano i consiglieri, i presidenti che relazionavano le delibere. Quindi si è riappropriato più o meno del ruolo, non fidandosi probabilmente di quello che poteva venire a essere detto, e ha scritto e ci propone questa variazione. Noi contestiamo la delibera, che non può essere sottoposta al giudizio del Consiglio Comunale, proprio perché si tratta di un micro bilancio, perché ci sono circa 32 voci che vengono variate, non una, e allora bisogna mettere nelle condizioni il consigliere di esprimere sulle voci la possibilità del proprio parere. Noi siamo favorevoli a tutte le entrate che il Comune di Melfi riceve, e quindi io voglio votare sì in quelle che sono rimaste, ma voglio votare no a quelle a cancellazione di opere pubbliche che sono state fatte, non vengono dette, io ve le ho citate, incrociando i dati dell'elenco all'ordine del bilancio scorso, e non capiamo perché queste scelte così chiuse, solamente quelle finanziate con gli oneri di urbanizzazione, perché quelle e non altre? Qual è stato il ragionamento che ha fatto la Giunta, il ragionamento che ha fatto la maggioranza, sulla base di che dovete convincerci che questa sia più opportuna, perché c'è un progetto già pronto, perché c'è un campionato in corso per Foggiano, che sono solo 70.000 euro, per la verità non sono tutti e 100 e i 10.000 euro del fondo di solidarietà che vengono utilizzati solo 70.000. C'è stato già tempo per gli aggiustamenti fatti nell'assestamento, c'è già tempo per le spese non discrezionali, per esempio quelle delle utenze, perché i singoli responsabili possono, alla luce del nuovo 175 del decreto 267, apportare variazioni direttamente, possono fare anche la Giunta con altre valutazioni, se la sente, perché probabilmente assume i poteri del Consiglio e quindi assume quella delibera come la vuol fare, ma certamente non può ovviamente stravolgere una procedura, chiamare a noi il Consiglio e dire queste 42 voci approvatele così come, perché si tratta purtroppo per il consigliere di maggioranza, di un atto di fiducia evidentemente, insomma, perché si chiede di questa cosa, noi non abbiamo atti di fiducia da dover rendere, rileviamo che non è una variazione nel modo consueto, rileviamo che siamo favorevoli alle entrate che ci sono, siamo contrari ad una serie di voci che vengono cancellate rispetto a delle esigenze che non vengono ovviamente comunicate, non vengono spiegate bene. Le altre esigenze le intuiamo, però il nostro voto, se è perdurato, ma questa messa in opera di questo tipo di variazione di bilancio, non potrà che essere poi il contrario.
Altri interventi? Grazie al consigliere Navazio. Testino?
Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato gli interventi dei consiglieri di opposizione e devo dire, sarei spinto ad adottare un certo catastrofismo dei Movimenti 5 Stelle, perché a volte ci vuole davvero. Comprendo anche le posizioni, quello che dice il consigliere Navazio, in parte lo condivido. Ci sono in effetti degli aggiustamenti tecnici del sindaco, ma ci sono anche degli aggiustamenti politici. Noi abbiamo votato questo bilancio in una condizione effettivamente un po' originale, quindi approvato dalla giunta precedente, approvato anche dal Consiglio che è in carica tuttora. Ci siamo presi, diciamo, qualche settimana, ma in effetti abbiamo anche dato una mano, perché lo dico anche alla consigliera Bisogno, prevedere il capitolato di spesa di 80.000 euro per il regolamento urbanistico non vuol dire favorire il malaffare. Mi verrebbe da dire quasi, consigliera, ma le imprese, le piccole imprese melfitane, i professionisti di Melfi, che vi hanno fatto? Perché sembra quasi cercare di andare a colpire quella che è, diciamo, quelle che sono categorie importanti per la nostra società. E noi riteniamo che attraverso il regolamento urbanistico possiamo dare una mano, favorire, per quelle che sono le nostre possibilità, la crescita della nostra città. Quindi prevedere dei fondi, saranno spesi tutti? Non lo sappiamo. Prevedere dei fondi che rappresentano, diciamo, l'inizio di un percorso che io considererei quasi epocale, perché di regolamento urbanistico si parla da un po' di tempo, però credo sia anche arrivato il momento di farlo, questo regolamento urbanistico, anche perché ci viene chiesto dalla stessa Regione Basilicata, viene chiesto a noi, viene chiesto a tanti altri comuni della nostra regione. Quindi io capisco anche le difficoltà politiche del movimento in una fase difficile per quello che sta avvenendo a Roma, e quindi si pensa di alzare il tiro per cercare di recuperare una purezza, ma come Nenni ci diceva, non c'è sui puri, adesso non ricordo bene la frase, ma ricorderei,
c'è sempre un puro, più puro che si è pura.
Che si è pura, il sindaco era pronto con il microfono e lo ringrazio. E quindi capisco questa necessità del Movimento 5 Stelle di recuperare un po', di alzare il tono, ma credo non sia appropriata. C'è un segnale chiaro, vi è una vicinanza della Regione Basilicata a questa realtà cittadina, perché ci sono un po' di soldi per le festività storiche, consigliere Bisogno, non si può dire quasi dire, ma la falconeria, la Pentecoste, la Varola, ci sono i soldi per le sagre. Queste sono festività che hanno radici antiche, che vogliamo fare? Non le facciamo più. Quindi, se c'è un contributo, noi lo accettiamo volentieri, così come accettiamo quel contributo per il campo di Foggiano. Quindi, ci arriva e ce lo prendiamo. Però credo sia anche un segnale importante, quindi non ci vogliono proprio male a Potenza, e credo sia un fatto positivo. Ma quando dicevo prima, consigliere Abisogno, viene la voglia di favorire un certo effetto catastrofismo, e non mi riferisco questa volta a voi, ma quando il governo nazionale e di conseguenza l'Unione Europea ci fa qualche scherzetto, lo dobbiamo dire. Perché se in tutti i documenti programmatici la parola che più di ogni altra viene fuori è la parola razionalità, devo dire che in alcune misure io tutto trovo tranne che la razionalità. Perché quando, e questi sono gli effetti, io l'ho detto anche in un precedente consiglio, quando si inserisce questo benedetto pareggio di bilancio in Costituzione, riducendo la politica alla materia ragionieristica, succede questo. E succedono cose davvero curiose, perché apprendiamo, e il signor Sindaco, diciamo, mi correggerà se sbaglio, che addirittura i comuni ora non possono più utilizzare nemmeno l'avanzo di bilancio. E non utilizzare l'avanzo di bilancio significa sostanzialmente equiparare un comune storicamente virtuoso come il nostro, e quindi non attaccherò da questo punto di vista il consigliere Navazzo, che ha svolto il ruolo di sindaco nelle precedenti consigliature, un comune virtuoso, perché laddove ed era possibile farlo si favoriva anche l'indebitamento per investimento, oggi non si può fare più, però quell'indebitamento era comunque andava considerato comunque assolutamente sostenibile per le casse del comune di Melfi. Quando un po' è per il pareggio di bilancio, è per queste misure che davvero cozzano con qualsiasi principio di razionalità, si impedisce ad un comune di utilizzare l'avanzo di bilancio, allora si equipara il comune di Melfi a qualsiasi altro comune che nel corso degli anni non ha avuto una condotta davvero, davvero, diciamo, attenta da questo punto di vista. Noi riteniamo quindi che il percorso intrapreso sia il percorso possibile. Noi non dobbiamo, io lo dico perché viviamo questa fase complessa che davvero supera per certi versi la dicotomia antica destra-sinistra, ma più che altro oggi ci troviamo ad avere, diciamo, un conflitto permanente tra forze che vogliono stare nel sistema democratico e forze invece che favoriscono una certa cultura antisistema. Quindi capisco che oggi fa un certo effetto gridare più forte, ma probabilmente non ci porterà da nessuna parte. Abbiamo quindi bisogno di affrontare con responsabilità questa fase. Sappiamo bene che non ci sono più i soldi di una volta, e quando ci sono non te li fanno spendere, perché il Comune di Melfi avrebbe 2 milioni di euro ora da spendere e non li può spendere. Qualcun altro invece, penso al Comune di Viggiano, che ha circa 60 milioni di euro in cassa e potrebbe fare, diciamo, potrebbe fare nuova la Basilicata e non li può spendere. E su questo dovremmo interrogarci anche su come vengono redistribuite le royalties del petrolio, perché è davvero assurdo. In questa fase io devo dire, la sollecitazione che faccio al sindaco, ho letto anche un po' l'ordine del giorno che presenterà, ma c'è bisogno di affrontare la questione anche a livello politico, bisogna farsi sentire con l'ANCI, bisogna farsi sentire con la Regione Basilicata, bisogna farsi sentire col governo, perché soprattutto, e questa è la partita che secondo me noi come melfitani ci possiamo giocare, è quella di far valere, io non voglio parlare di diversità, però nei fatti è questa, c'è un caso Melfi e credo sia uno dei casi unici in Italia, c'è un caso Melfi in Italia. Perché avere 53 dipendenti, il doppio a Rio Nero, e non poter assumere, avere soldi sul conto corrente del comune e non poterli spendere, è chiaro che non ci vuole davvero una grande capacità di analisi politica per capire quanto è assurdo il sistema in cui ci muoviamo o non ci muoviamo, perché poi le difficoltà ci sono. Quindi io non votiamo adesso, giusto? Votiamo dopo? Non sono ancora pratico, quindi sto io. Quindi io l'appello lo faccio davvero al sindaco, credo sia anche... Facciamoci sentire, signor sindaco, facciamoci sentire nei luoghi che contano, facciamoci sentire con i partiti, a partire proprio dalle forze di governo, perché penso che quella, è l'unica via che abbiamo davanti a noi, far capire che se, non ci sarà alternativa, l'alternativa sarà rappresentata proprio da chi grida di più, e noi questo non lo vogliamo. Quindi, signor sindaco, l'appello è rivolto sostanzialmente a lei. Grazie, Presidente.
Bene, consigliere Flammia, prenoti il microfono.
Niente, io volevo aggiungere qualcosa a proposito del regolamento edilizio, perché noi sappiamo che il regolamento edilizio regola la costruzione degli edifici su tutto il territorio comunale, quindi si propone come mezzo di pianificazione che deve normare e non cementificare, come dice la consigliera Bisogno. Il regolamento edilizio è un piano che nasce proprio per regolare e quindi armonizzare, quindi non si parla di cementificazione. Da aggiungere che se si arriva prima, quindi a una sua approvazione, questo tipo di piano comporterà dei benefici civici antisismici, questo si sarebbe potuto evitare. Quindi quando parliamo di regolamento edilizio e quindi pensiamo magari a un coinvolgimento direttamente soprattutto delle zone già abitate, perché noi dobbiamo prevedere un recupero del patrimonio edilizio esistente, perché noi non pensiamo un po' tutti che oramai Melfi, quella che è stata l'espansione per il momento è più che sufficiente, quello che dobbiamo fare oggi è cercare di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, quindi alla fine dei conti pensare qualcosa per il centro storico, l'abbandono graduale del centro storico, il piano di recupero del centro storico può passare secondo me attraverso il regolamento edilizio, che potrebbe magari prevedere di costruire o non costruire, oppure in concordato con le sovrintendenze di poter apportare delle modifiche che altrimenti non sarebbero possibili. A questo proposito apro anche una parentesi, bisognerebbe avere anche un'idea chiara di quello che è il patrimonio edilizio esistente storico da quello semplicemente obsoleto, perché magari si potrebbe pensare anche, uso un termine duro, ma anche degli abbattimenti, perché magari
ci sono delle costruzioni che sono semplicemente vecchie e obsolete e che non servono più a niente e che magari potrebbero dare respiro al tessuto oramai troppo imbrigliato del nostro tessuto edilizio. Quindi ben venga se si fanno degli studi, si guarda bene a quello che si potrebbe fare, perché notevoli sarebbero appunto i benefici che la città e tutti i cittadini ne potremmo trarre.
Altri interventi? Consigliere Gubelli, prenoti il microfono.
Grazie Presidente. Il mio sarà un intervento molto breve, solo per sottolineare un paio di aspetti. In linea teorica, sinceramente mi trovo parzialmente abbastanza d'accordo con quello che faceva rilevare il consigliere Navazio. Nel momento in cui caliamo però dalla teoria alla pratica, ci dobbiamo rendere conto che tutto quello che giustamente faceva rilevare il consigliere Navazio trova delle difficoltà nel metterle in pratica in tempi brevi e soprattutto per cercare di mettere in movimento questa città. Metterla in movimento in un momento di pausa, perché purtroppo questa è stata di 4-5 mesi nella quale l'amministrazione è stata bloccata dalla campagna elettorale, non si sono potuti prendere decisioni, non si sono potute mettere in atto anche con dovizie di particolari tutta la programmazione necessaria. E per cui, voglio dire, pur riconoscendo la giustezza delle osservazioni, se vogliamo in qualche maniera avviare questa città, questi aggiustamenti sono dal nostro punto di vista necessari. Sono tanto più necessari, e questo per sottolineare come dalla teoria bisogna passare poi alla pratica, dove non dobbiamo dimenticare, come già sottolineato il consigliere Vincenzo, che indubbiamente questo comune ha un grosso limite nella capacità del personale, e quindi tante cose che si possono in qualche maniera organizzare, tante cose che potrebbero trovare una programmazione sicuramente più completa, si è ovviamente limitati nel loro svolgimento e soprattutto nella tempistica. Per cui mi unisco all'appello che faceva il consigliere per sollecitare in qualche maniera l'integrazione del personale e trovare la formula, cosa che sappiamo non essere molto, molto facile. L'altra considerazione che mi sentivo di fare è che io per natura sono contrario alla polemica a prescindere, agli interventi precostituiti indipendentemente dall'argomento di cui si tratta. Oserei dire che possiamo parlare di calcio e ci ritroveremmo sempre a parlare di sospetti di malaffare, di possibili inquinamenti. Se si hanno queste certezze si denunziano e siamo tutti tranquilli, ma continuare in questa maniera al far pesare, mi sembra che poi gli esempi che ci vengono non sono poi tutti di una limpidezza da altre parti. Noi, per quanto ci riguarda, crediamo di avere la coscienza a posto e continuare a governare in maniera trasparente. L'ultima cosa a cui ci tengo in maniera particolare, e lo dico alla consigliera Bisogno, mi fa piacere che abbia citato l'esempio della cittadina di siciliana, sulla quale ci sono le tessere, per se lei va a leggere gli stenotipati dei consigli precedenti troverà almeno 3 miei interventi, non le riporto il numero dei consigli, ma 3 interventi nelle consigliature, 2 interventi nella consigliatura precedente e una anche in questo, nella quale avevo proprio sollecitato l'utilizzo di tessere per smaltire il materiale, quindi con benefici per i cittadini. Quindi voglio dire, le idee vengono continuamente prodotte, ci vuole il tempo per realizzarle. Grazie.
Bene, non ho altri interventi, procediamo al consigliere Castaldi. Prenoti.
Grazie Presidente. Nonostante si tratti di una variazione di bilancio e quindi di una delibera che solitamente viene indicata come delibera tecnica, a me pare che ci siano invece tutte le condizioni per aprire un dibattito, così come in parte è stato fatto, ma un dibattito che vada ben oltre i numeri, che pure sono stati diligentemente riassunti dal consigliere Navazio, anche lì per far comprendere che c'è sicuramente qualcosa che funziona e qualcosa che non funziona. Ma in realtà tutto questo poi a mio parere lo spieghiamo con questa confusione che è emersa dal dibattito, soprattutto che è venuto dai banchi della maggioranza. Io dico che se il sindaco aveva intenzione di far fare una brutta figura alla sua maggioranza, ci è riuscito in pieno. Ed era in realtà un argomento che io avevo già messo in luce in sede di commissione, perché questa modalità di agire, portare la delibera di variazione del bilancio direttamente in consiglio comunale, come invece di solito non avviene, perché le variazioni di bilancio le fa l'organo esecutivo, la giunta, per speditezza, per necessità e direi anche per ruolo, e il consiglio comunale al più ratifica, perché si ritiene che quelle variazioni, oltre ad essere in parte necessitate, ma anche qualora fossero variazioni di natura strettamente politico-amministrativa, vengono assunte dall'organo deputato ad eseguire, ad amministrare, ovvero dalla Giunta. Ora, è evidente che in questa condizione, dove tutti si sono dedicati, ovviamente sindaco in testa, alla campagna elettorale in maniera egregia, lo dico perché il risultato ha dato ragione, ma lo dico anche con grande amarezza perché questa città ha dimostrato di sapersi ripiegare solo su quello, sulla campagna elettorale, cioè sull'accaparramento di voti. Dopodiché io mi ritrovo che con un'amministrazione che viene riconfermata, nel mese di settembre ci viene proposto una variazione di bilancio che il sindaco non ha fatto mistero di definire gli stessi una sorta di assestamento. L'assestamento di bilancio già c'è stato. Spiegava il consigliere Navazzi che gli assestamenti nell'ordinamento non vengono lasciati ad libitum. Non è che possiamo ogni volta approvare un bilancio di previsione, poi c'è una scadenza per l'assestamento, dopodiché si viene qua e si variano 20-30 voci, con la scusa che la Regione ha magari inserito 13.500 euro per la festa, o perché quella, in quel caso invece, lo abbiamo già spiegato, è veramente una variazione di bilancio necessitata, ha inserito un finanziamento, qualcosa che serve per realizzare un'opera pubblica. E allora, se questo è lo stato politico-istituzionale di un'amministrazione neoeletta e addirittura neo-riconfermata, cioè di uno scollamento tale tra l'organo esecutivo, il Consiglio e la maggioranza, per cui si porta in Consiglio Comunale una variazione di bilancio che, ripeto, è sostanzialmente un assestamento che in pratica smentisce ciò che è stato approvato solo 2 mesi fa, perché è chiaro che 2 mesi fa si è approvato un bilancio farlocco, lo abbiamo già detto in quella sede, quando chiedevamo il rinvio e non certo per tattica. Quindi quando io, dopo 5 anni, mi rendo conto che qui regna solo la confusione, che non vi siete ancora dati un orizzonte e quindi non lo avete dato alla città, qui c'è in ballo il destino della nostra città e, quando dico destino, mi viene in mente il ruolo ingrato che sta svolgendo il consigliere Destini. Ha dovuto fare un intervento in cui, ahimè, non poteva non chiudere con un voto, con una dichiarazione di voto favorevole, ma di fatto ha approvato ciò che qualcuno dell'opposizione ha detto, ha preso atto che non c'è stato un dibattito, una scelta politica condivisa su questo tipo di provvedimento. Da qui la scelta del sindaco di venire in consiglio quasi ad onorare il consiglio per far vedere che questo organo viene chiamato a discutere di una variazione di bilancio, ma non è così, voi lo sapete meglio di me. Il sindaco viene in consiglio perché oggi politicamente ha una giunta che non è autorizzata a prendere provvedimenti di questo genere. Diversamente, con la fretta che abbiamo, con le necessità che ci sono, il sindaco stesso in commissione ci ha detto abbiamo necessità di fare subito perché c'è qualche strada da aggiustare, qualche, e ma anche qualche strada da aggiustare. Ebbene, anziché fare quello che di solito si fa, delibera di giunta assunta in mezz'ora e subito attuata, ratifica poi entro i successivi 60 giorni con calma, convochiamo la prima commissione, l'ufficio di presidenza, consiglio comunale, discussione, pubblicato, eccetera, eccetera. Cioè, come dire, allora, c'è necessità, sì o no? La necessità c'è, come dire? Chiaro che c'è la necessità, ma evidentemente c'è la difficoltà di maggioranza. Oggi è stata evidenziata una situazione politica grave, gravissima. I vostri interventi non hanno affatto avuto il ruolo che avrebbero dovuto avere, perché se davvero la vostra volontà era quella di venire in Consiglio Comunale con la scusa della maxi variante, o meglio della maxi variazione, per dare un sostegno chiaro alle scelte del sindaco e dell'esecutivo, io questo non l'ho percepito affatto. Vi è stato buttato addosso questo provvedimento, lo state subendo, e in questo vi capisco, lo state subendo, ma la gente, la città deve sapere che oggi abbiamo un'amministrazione completamente scollata. Da un'amministrazione scollata non possiamo che avere una città allo sbando. Quindi è probabile che tra 15-20 giorni ci sarà qualche nuovo orizzonte, aggiungeremo qualche nuova, come dire, qualche nuova opera o toglieremo qualche altra opera, oppure varieremo qualche altra voce di bilancio. Non è ammissibile. Non è ammissibile. Io invito il sindaco quindi a fare delle discussioni a questo punto, sindaco, in consiglio comunale, ben vengano, ma discussioni politicamente oneste. Lei deve dire al consiglio comunale che intende discutere in quest'aula di tutto ciò che riguarda l'amministrazione della città, con il contributo anche dell'opposizione, perché oggi la sua maggioranza non consente una normale attività di governo. È chiaro questo. Se lei ha l'onestà intellettuale di dire questo al Consiglio, la nostra discussione prenderà un'altra piega. se lei avrà l'onestà, sindaco, sì, perché la campagna elettorale, gliel'ho già detto, è finita, lei ha realizzato il suo risultato, però ovviamente sta pagando dazio, perché è inutile che ci ripetiamo che una campagna elettorale fatta in quel modo, con 10-12 assessori sul campo già nominati, tutti spariti, una campagna elettorale fatta con una ammucchiata di liste fatta solo per raggiungere il risultato, con l'epilogo della cosiddetta giunta autonoma e con i partiti fuori, è questo, non posso definirlo diversamente, è l'epilogo di quello che lei ha seminato. Come ulteriore epilogo, oggi in questa variazione di bilancio ci ritroviamo anche tutto ciò che lei in maniera raffazzonata ha messo su nei suoi ultimi anni di governo e soprattutto nell'ultimo anno, tant'è che ci siamo ritrovati a discutere di un bilancio inesistente, di un bilancio finto e di un bilancio che oggi ha necessità di essere continuamente aggiustato o variato per cercare di arrivare almeno a qualche piccolo risultato immediato, quale poteva essere la strada in più o in meno. Ma se proprio dobbiamo aprire questo capitolo, sapete bene che ad oggi Melfi ha bisogno di una marea di interventi, ma non di maxi interventi, sindaco, perché sappiamo come funzionano le questioni legate alla finanza pubblica e ai problemi di bilancio. Basti dire che Melfi non ha più un campetto di calcetto, su 5 ne è rimasto uno. Non mi pare che ci sia stato l'arrivo di un asteroide negli ultimi giorni che abbia distrutto 4 campi di calcio. In 5 anni avete distrutto tutto, non c'è niente. Ce ne accorgiamo oggi, oppure oggi a settembre ci rendiamo conto della questione del campo di Foggiano con il campionato in corso, ma queste sono misere promesse elettorali, ma miserrime promesse elettorali. Ecco che l'orizzonte non solo è assolutamente inesistente, ma nel migliore dei casi è un orizzonte nerissimo. Allora, sindaco, l'invito lo rinnovo. Lei deve fare una scelta politica. O assume il ruolo del sindaco, che in completa autonomia delega al Consiglio Comunale, nel senso che con il Consiglio Comunale intende davvero programmare il futuro di questa città, oppure lei deve prendere atto che non può pensare di governare facendo finta che la giunta esista quando deve esistere e non esiste quando invece avrebbe tutte le facoltà per porre in essere le proprie azioni e venire in Consiglio Comunale per far subire alla sua maggioranza i provvedimenti, perché lo sappiamo che a 2 mesi di distanza delle elezioni io non mi posso mai aspettare che la sua maggioranza voti contrario sui provvedimenti che le viene a proporre.
Bene. Consigliere Spera.
Grazie Presidente. Solo 2 parole. Io non posso che associarmi all'intervento già fatto dei consiglieri Navazzi e Castaldi e in parte anche a quello del consigliere Destino. Noi non possiamo che dissentire rispetto a questa variazione che oggi leggiamo, e non tanto perché la variazione pone in evidenza dei limiti che derivano magari da paletti di natura normativa. Noi dobbiamo dissentire rispetto, diciamo, a questa variazione, perché è il metodo che non ci piace. Quando noi abbiamo approvato il bilancio, l'opposizione aveva chiesto di darci la possibilità di discutere in maniera seria di quel bilancio. Avevamo chiesto una sospensione, avevamo chiesto di poter chiarire dei punti che non erano chiari. Oggi è come se avessimo la dimostrazione che quello di cui dubitavamo circa un mese fa si sta presentando. La cosa che infastidisce non è tanto il bilancio in sé, il provvedimento, ma il metodo che si è assunto. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio di essere parte attiva, di essere partecipi nelle decisioni prese da questo Consiglio. E sembra quasi, diciamo, che il messaggio politico che si sta facendo passare alla cittadinanza è un messaggio che ha soltanto la finalità di tranquillizzare la popolazione, la cittadinanza, ma poi in realtà non c'è una corrispondenza con quello che si è detto durante la campagna elettorale, quello che si è detto nell'annunciazione dei punti e dei principi di bilancio con quello che si sta facendo adesso a distanza di un mese. Io mi ricordo quando sono state illustrate le linee programmatiche che si parlava di indici Istat in crescita, il paese sta bene, stiamo realizzando opere, si mandavano brochure e quant'altro. Oggi ci troviamo a distanza di un mese con una variazione di bilancio che ha falcidiato tantissime opere pubbliche, qui non siamo nemmeno a conoscenza. Allora il metodo che noi chiediamo è un metodo, diciamo, della chiarezza e della trasparenza. I cittadini devono sapere esattamente come stanno le cose. Noi abbiamo la responsabilità di rappresentare alla cittadinanza esattamente quello che siamo in grado di fare. Quando io vado in giro per le strade e parlo con la gente mi chiede perché durante la campagna elettorale sono state fatte delle promesse, e queste promesse per noi rappresentano una responsabilità che dobbiamo mantenere. Ci sono le periferie che sono in completo dissesto, ci chiedono strade, ci chiedono verde pubblico, ci chiedono opere. I cittadini che ci incontrano in questi giorni ci stanno chiedendo se ne stiamo discutendo. Noi non sapevamo che c'erano questi limiti normativi al bilancio. Che cosa gli diciamo adesso a tutte queste persone che comunque hanno fatto affidamento sulle nostre promesse? Allora io l'appello che faccio a tutti è un appello a porre in primo piano un atto di responsabilità. Noi siamo qui per costruire questa città, ma lo dobbiamo fare insieme, seriamente. Noi abbiamo dato il nostro contributo, la nostra disponibilità, ma ad un patto che si vada avanti in maniera chiara e responsabile. I punti che si vengono a discutere qui sono punti che devono essere chiari a tutti. Noi non possiamo, a distanza di un mese dall'approvazione di bilancio, questi limiti normativi che oggi ci impediscono comunque di realizzare opere, sono dei limiti che non cadono dal cielo in maniera così improvvisa, non erano imprevedibili. Noi oggi ci ritroviamo di fronte ad una comunità che ha avuto un messaggio politico, che è quello del rilancio della città, che è quello della ricostruzione della città. Noi dobbiamo dare delle risposte. Noi ci troviamo ad assumere il ruolo di opposizione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, che è un'opposizione costruttiva ma critica, nel momento in cui ci accorgiamo che tutto quello di cui si discute qui non ha un carattere reale, ma assume soltanto un messaggio politico. A noi poco ci interessa che Potenza ci manda dei soldi per i contributi delle sagre, va bene, ma non passa il messaggio politico che Potenza è vicina a noi perché ci dà 10.000 euro, 13.000 euro per la sagra. Noi abbiamo bisogno di realizzarla questa città, e non parliamo di opere di manutenzione straordinaria, noi stiamo parlando anche di strade e quindi di opere di manutenzione di carattere ordinario che sono piene di buche e che non riusciamo nemmeno, diciamo, a tamponare. Per cui l'appello che noi facciamo è: lavoriamo tutti insieme, ma lavoriamo con responsabilità.
Altri interventi? Sindaco, vuole replicare e poi passiamo al voto? Dichiarazione di voto. Procediamo all'appello. Ah, prego, sindaco.
Grazie. Volevo rassicurare il Consiglio Comunale che le risorse richieste per il regolamento urbanistico sono risorse necessarie proprio per la prevenzione e per la messa in sicurezza delle aree interessate dal regolamento urbanistico, compreso il centro storico. Si tratta, tra l'altro, delle risorse necessarie per i saggi geologici e le analisi tecniche e geotecniche e per i rilievi topografici necessari per valutare il rischio idrogeologico del corso della Melfia. Quindi esattamente quello a cui lei accennava. Volevo poi inoltre rassicurare il Consiglio che io ho già incontrato tutti i progettisti incaricati dalla scorsa amministrazione per la stesura del regolamento urbanistico e tutti i consulenti incaricati per la stesura del regolamento urbanistico, e ho sollecitato loro un'urgente redazione della bozza preliminare del regolamento urbanistico, proprio perché la vogliamo condividere e presentare alla città prima della stesura del regolamento urbanistico definitivo. Regolamento urbanistico definitivo che ovviamente sarà coerente con le linee programmatiche che il sindaco ha già esplicitato nel Consiglio Comunale.
Bene, Presidente, se non ci sono altri interventi, rendo la mia dichiarazione di voto a conclusione del dibattito. Credo che alcune precisazioni siano utili. Io, ricordando a me stesso che abbiamo come oggetto e voteremo, non ritireremo, lo dico ai consiglieri, alcuni consiglieri, alcuni interventi che hanno chiesto la Giunta ritiri la delibera, non ritireremo l'atto, ma chiederemo al Consiglio di votarlo, ovviamente. Chiedevo a me stesso, ascoltando il dibattito, e comunque vi ringrazio perché è stato articolato, in alcuni tratti eccessivamente articolato, mi sono perso alcuni significati, soprattutto della parte finale dell'intervento del consigliere Castaldi, ma avrà modo di spiegarmeli separatamente, magari alla fine del Consiglio. Ma mi chiedevo, insomma, a me stesso di che cosa stavamo discutendo. Io direi di una cosa molto semplice che vorrei sintetizzare anche per sdrammatizzare il peso con cui il dibattito è arrivato a dire se siamo o meno.
Gravissima. I vostri interventi non hanno affatto avuto il ruolo che avrebbero dovuto avere. Perché se davvero la vostra volontà era quella di venire in Consiglio Comunale con la scusa della maxi variante, o meglio della maxi variazione, per dare un sostegno chiaro alle scelte del sindaco e dell'esecutivo, io questo non l'ho percepito affatto. Vi è stato buttato addosso questo provvedimento, lo state subendo, e in questo vi capisco, lo state subendo, ma la gente, la città deve sapere che oggi abbiamo un'amministrazione completamente scollata. Da un'amministrazione scollata non possiamo che avere una città allo sbando. Quindi è probabile che tra 15-20 giorni ci sarà qualche nuovo orizzonte, aggiungeremo qualche nuova, qualche nuova opera, o toglieremo qualche altra opera, oppure varieremo qualche altra voce di bilancio. Non è ammissibile. Non è ammissibile. Io invito il sindaco quindi a fare delle discussioni a questo punto, sindaco, in Consiglio Comunale, ben vengano, ma discussioni politicamente oneste. Lei deve dire al Consiglio Comunale che intende discutere in quest'Aula di tutto ciò che riguarda l'amministrazione della città, con il contributo anche dell'opposizione, perché oggi la sua maggioranza non consente una normale attività di governo. È chiaro questo. Se lei ha l'onestà intellettuale di dire questo al Consiglio, la nostra discussione prenderà un'altra piega. Se lei avrà l'onestà, sindaco, sì, perché la campagna elettorale, gliel'ho già detto, è finita. Lei ha realizzato il suo risultato, però ovviamente sta pagando dazio, perché è inutile che ci ripetiamo che una campagna elettorale fatta in quel modo, con 10-12 assessori sul campo già nominati, tutti spariti, una campagna elettorale fatta con un'ammucchiata di liste fatta solo per raggiungere il risultato, con l'epilogo della cosiddetta giunta autonoma e con i partiti fuori, è questo, non posso definirlo diversamente, è l'epilogo di quello che lei ha seminato. Come ulteriore epilogo, oggi in questa variazione di bilancio ci ritroviamo anche tutto ciò che lei in maniera raffazzonata ha messo su nei suoi ultimi anni di governo e soprattutto nell'ultimo anno, tant'è che ci siamo ritrovati a discutere di un bilancio inesistente, di un bilancio finto, e di un bilancio che oggi ha necessità di essere continuamente aggiustato o variato per cercare di arrivare almeno a qualche piccolo risultato immediato, quale poteva essere la strada in più o in meno, ma se proprio dobbiamo aprire questo capitolo, sapete bene che ad oggi Melfi ha bisogno di una marea di interventi, ma non di maxi interventi, sindaco, perché sappiamo come funzionano le questioni legate alla finanza pubblica e ai problemi di bilancio. Basti dire che Melfi non ha più un campetto di calcetto, su 5 ne è rimasto uno. Non mi pare che ci sia stato l'arrivo di un asteroide negli ultimi giorni che abbia distrutto 4 campi di calcio. In 5 anni avete distrutto tutto, non c'è niente. Ce ne accorgiamo oggi, oppure oggi a settembre ci rendiamo conto della questione del campo di Foggiano con il campionato in corso, ma queste sono misere promesse elettorali, ma miserrime promesse elettorali. Ecco che l'orizzonte non solo è assolutamente inesistente, ma nel migliore dei casi è un orizzonte nerissimo. Allora, sindaco, l'invito lo rinnovo. Lei deve fare una scelta politica. O assume il ruolo del sindaco, che in completa autonomia delega al Consiglio Comunale, nel senso che con il Consiglio Comunale intende davvero programmare il futuro di questa città, oppure lei deve prendere atto che non può pensare di governare facendo finta che la Giunta esista quando deve esistere e non esiste quando invece avrebbe tutte le facoltà per porre in essere le proprie azioni e venire in Consiglio Comunale per far subire alla sua maggioranza i provvedimenti, perché lo sappiamo che a 2 mesi di distanza delle elezioni io non mi posso mai aspettare che la sua maggioranza voti contrario sui provvedimenti che le viene a proporre.
Bene. Consigliere Spera?
Grazie Presidente. Solo 2 parole. Io non posso che associarmi all'intervento già fatto dei consiglieri Navazzi e Castaldi e in parte anche a quello del consigliere Destino. Noi non possiamo che dissentire rispetto a questa variazione che oggi leggiamo, e non tanto perché la variazione pone in evidenza dei limiti che derivano magari da paletti di natura normativa. Noi dobbiamo dissentire rispetto, diciamo, a questa variazione, perché è il metodo che non ci piace. Quando noi abbiamo approvato il bilancio, l'opposizione aveva chiesto di darci la possibilità di discutere in maniera seria di quel bilancio. Avevamo chiesto una sospensione, avevamo chiesto di poter chiarire dei punti che non erano chiari. Oggi è come se avessimo la dimostrazione che quello di cui dubitavamo circa un mese fa si sta presentando. La cosa che infastidisce non è tanto il bilancio in sé, il provvedimento, ma il metodo che si è assunto. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio di essere parte attiva, di essere partecipi nelle decisioni prese da questo Consiglio. E sembra quasi, diciamo, che il messaggio politico che si sta facendo passare alla cittadinanza è un messaggio che ha soltanto la finalità di tranquillizzare la popolazione, la cittadinanza, ma poi in realtà non c'è una corrispondenza con quello che si è detto durante la campagna elettorale, quello che si è detto nell'annunciazione dei punti e dei principi di bilancio con quello che si sta facendo adesso a distanza di un mese. Io mi ricordo quando sono state illustrate le linee programmatiche che si parlava di indici Istat in crescita, il paese sta bene, stiamo realizzando opere, si mandavano brochure e quant'altro. Oggi ci troviamo a distanza di un mese con una variazione di bilancio che ha falcidiato tantissime opere pubbliche, qui non siamo nemmeno a conoscenza. Allora il metodo che noi chiediamo è un metodo, diciamo, della chiarezza e della trasparenza. I cittadini devono sapere esattamente come stanno le cose. Noi abbiamo la responsabilità di rappresentare alla cittadinanza esattamente quello che siamo in grado di fare. Quando io vado in giro per le strade e parlo con la gente mi chiede perché durante la campagna elettorale sono state fatte delle promesse, e queste promesse per noi rappresentano una responsabilità che dobbiamo mantenere. Ci sono le periferie che sono in completo dissesto, ci chiedono strade, ci chiedono verde pubblica, ci chiedono opere. i cittadini che ci incontrano in questi giorni ci stanno chiedendo se ne stiamo discutendo. Noi non sapevamo che c'erano questi limiti normativi al bilancio. Che cosa gli diciamo adesso a tutte queste persone che comunque hanno fatto affidamento sulle nostre promesse? Allora io l'appello che faccio a tutti è un appello a porre in primo piano un atto di responsabilità. Noi stiamo qui per costruire questa città, ma lo dobbiamo fare insieme seriamente. Noi abbiamo dato il nostro contributo, la nostra disponibilità, ma ad un patto che si vada avanti in maniera chiara e responsabile. I punti che si vengono a discutere qui sono punti che devono essere chiari a tutti. Noi non possiamo, a distanza di un mese dall'approvazione di bilancio, questi limiti normativi che oggi ci impediscono comunque di realizzare opere, sono dei limiti che non cadono dal cielo in maniera così improvvisa, non erano imprevedibili. Noi oggi ci ritroviamo di fronte ad una comunità che ha avuto un messaggio politico, che è quello del rilancio della città, che è quello della ricostruzione della città. Noi dobbiamo dare delle risposte. Noi ci troviamo ad assumere il ruolo di opposizione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, che è un'opposizione costruttiva ma critica, nel momento in cui ci accorgiamo che tutto quello di cui si discute qui non ha un carattere reale, ma assume soltanto un messaggio politico. A noi poco ci interessa che Potenza ci manda dei soldi per i contributi delle sagre, va bene, ma non passa il messaggio politico che Potenza è vicina a noi perché ci dà 10.000 euro, 13.000 euro per la sagra. Noi abbiamo bisogno di realizzarla questa città, e non parliamo di opere di manutenzione straordinaria, noi stiamo parlando anche di strade e quindi di opere di manutenzione di carattere ordinario che sono piene di buche e che non riusciamo nemmeno a tamponare. Per cui l'appello che noi facciamo è: lavoriamo tutti insieme, ma lavoriamo con responsabilità.
Altri interventi? Sindaco, può replicare, poi passiamo al voto. Dichiarazione di voto. Procediamo all'appello. Ah, prego, sindaco.
Grazie. Volevo rassicurare il Consiglio Comunale che le risorse richieste per il regolamento urbanistico sono risorse necessarie proprio per la prevenzione e per la messa in sicurezza delle aree interessate dal regolamento urbanistico, compreso il centro storico. Si tratta, tra l'altro, delle risorse necessarie per i saggi geologici e le analisi tecniche e geotecniche e dei rilievi topografici necessari per valutare il rischio idrogeologico del corso della Melfia. Quindi esattamente quello a cui lei accennava. Volevo poi inoltre rassicurare il Consiglio che io ho già incontrato tutti i progettisti incaricati dalla scorsa amministrazione per la stesura del regolamento urbanistico e tutti i consulenti incaricati per la stesura del regolamento urbanistico, e ho sollecitato loro un'urgente redazione della bozza preliminare del regolamento urbanistico, proprio perché la vogliamo condividere e presentare alla città prima della stesura del regolamento urbanistico definitivo. Regolamento urbanistico definitivo che ovviamente sarà coerente con le linee programmatiche che il sindaco ha già esplicitato nel Consiglio Comunale.
Bene, Presidente, se non ci sono altri interventi, rendo la mia dichiarazione di voto a conclusione del dibattito. Credo che alcune precisazioni siano utili. Ricordando a me stesso che abbiamo come oggetto e voteremo, non ritireremo, lo dico ai consiglieri, alcuni consiglieri, alcuni interventi che hanno chiesto la Giunta ritiri la delibera, non ritireremo l'atto, ma chiederemo al Consiglio di votarlo ovviamente. Chiedevo a me stesso, ascoltando il dibattito, e comunque vi ringrazio perché è stato articolato, in alcuni tratti eccessivamente articolato, mi sono perso alcuni significati soprattutto della parte finale dell'intervento del consigliere Castaldi, ma avrà modo di spiegarmeli separatamente, magari alla fine del consiglio, ma mi chiedevo, insomma, a me stesso di che cosa stavamo discutendo. Io direi di una cosa molto semplice che vorrei sintetizzare anche per sdrammatizzare il peso con cui il dibattito è arrivato a dire che ha fatto nel Consiglio Comunale che l'ha approvato, il primo, l'ho detto all'inizio quando ho fatto la relazione su quest'atto di variazione. Non ho difficoltà a ricordare e anche a sottolineare la debolezza programmatica di quell'atto, perché non so se abbiamo fatto un salto geografico temporale in alcuni interventi dell'opposizione che si sono, come dire, sovrapposti con motivazioni differenti. È vero, non siamo all'ultimo mandato, infatti stiamo approvando il bilancio, una variazione tecnica al bilancio di previsione 2016, che fa parte, è l'ultimo atto di programmazione del precedente mandato. Per cui non stiamo facendo nulla di straordinario. Gli interventi appassionati, e di questo mi fa piacere, e spero che riusciate a mantenere la stessa verve anche andando più in là nel corso di questi anni, con cui insieme sono sicuro che lavoreremo bene, voi per le vostre funzioni, e spero che questa stessa verve la manterrete, perché ho seguito gli interventi come se fossimo alla fine del mandato elettorale. Io vi suggerirei di focalizzare e risparmiare energia a partire dal prossimo punto che discuteremo e soprattutto sulla programmazione bilancio 2017, che ci impegniamo, che la Giunta è impegnata ad adottare e a sottoporre al Consiglio prima della fine dell'anno. Proveremo in ogni modo a farlo, perché è importante per poter rendere effettivamente esecutivo il primo programma, che sarà il 2017. Per cui questa cosa che siamo partiti col piede sbagliato, ma mi pare che qui stiamo semplicemente acquisendo un dato dei maggiori contributi e gli stiamo attribuendo una destinazione. Certo, consigliere Spera, mantenendo non semplicemente gli impegni elettorali, ma l'impegno del precedente programma amministrativo, che è quello per il quale uno delle tante azioni, quello di ripristinare, allargare la superficie del gioco del campo di Foggiano, per la cui opera abbiamo l'anno scorso chiesto anche e abbiamo anche ottenuto un contributo della Regione Basilicata di 70.000 euro. Se non facciamo questa variazione non siamo in grado, perché dopo la definizione del progetto la legge sul patto di stabilità è cambiata e ha posto, come dire, un divieto sulla possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione o in fase di programmazione i mutui, così come era stato impostato questo finanziamento. Per cui non è una cosa, come dire, che deriva da una disattenzione, ma da un cambiamento normativo che ci obbliga, se vogliamo mantenere la realizzazione di quest'opera, a fare questa variazione e a dare quella destinazione. Per cui, voglio dire, non trovo sicuramente creative e anche molto interessanti sul piano dialettico, ma siete bravi anche per la professione che svolgete, un po' meno bravi, devo dire, sul piano politico, perché il fatto che avete avuto la giusta, avete sentito la necessità di fare un unico gruppo delle liste di opposizione del centrodestra, poi vedo che però negli interventi sostanzialmente non c'è un'unica posizione, ma si è aperta l'esigenza di diversificare, ma questo ci sta, diciamo, ed era anche prevedibile. Detto questo, io mi permetto di fare una battuta e cercherò di farla nel modo garbato, così come garbata nello stile è stato l'intervento. Io devo dire che tanto garbato è stato l'intervento dal punto di vista dello stile della consigliera Bisogno, con cui in realtà con estremo garbo, anche con molta gentilezza, molto, insomma, con cui in realtà ci ha indirizzato una fucilata. È una fucilata, però sparata, diciamo, con grande volontà, ma devo dire con molto stile e con molto, molto garbo, molta cortesia. In realtà ha risposto e sottoscrivo la risposta del capogruppo del PD Gubelli. Purtroppo avevo già, è la seconda volta, avevo già avuto modo di dirlo nel precedente consiglio comunale. Se ci sono dubbi di questa dimensione, di questa profondità, che trovo incredibili, aggiungo a quello che dice il consigliere Gubelli, ma con altrettanto garbo, proverò a essere anch'io garbato, anche se si è trattata di una fucilata del tutto immotivata, che, avendo anche la responsabilità, mi rivolgo anche al presidente del consiglio comunale. Insomma, questo è il luogo dove si definiscono gli indirizzi politici per raggiungere il bene comune. E devo dire che, seppur garbato nella forma, però la sostanza è stato un colpo all'istituzione, che io non posso far finta di non registrare. E su questo punto devo dirle, mi limiterò a dirle che rifletterò, perché lei ha detto delle cose estremamente gravi. La invito poi a leggersi lo stenotipato e ad ascoltare la registrazione audio che viene pubblicata sul sito di questo dibattito. Ripeto, sono state dette le cose molto gravi, io avverto la responsabilità di tutelare la, insomma, non solo l'immagine, ma anche di tutelare la, le intenzioni della, di questa istituzione. Le rispondo nel merito, perché dopo le precisazioni, insomma, che l'architetto Di Chio le ha fatto, e dopo 23 anni, nei prossimi mesi faremo il regolamento urbanistico, e a differenza delle cose sgarbate nel merito che ho ascoltato, sarà tutt'altro che l'espressione, ripeto ciò che ho ascoltato, delle imposizioni e delle influenze delle lobby che ci devono dettare cosa fare. Ma su questo rifletterò. Le rispondo solo con una battuta e poi chiederò al consiglio di votare. Questo è il consiglio comunale di Melfi, non siamo a Roma.
Procediamo all'appello e al voto. Consigliere, però mettiamoci d'accordo. Io prima di dare la parola al sindaco, consigliere Navazzi, non voglio polemizzare, sì, non voglio assolutamente polemizzare, però prima di dare la parola al sindaco, cioè diamoci, sì, consigliere Navazzi, mi permetta di esplicitare esattamente quello che sto per dire. Ho chiesto se c'erano altri interventi o dichiarazioni di voto, si andrà a rileggere lo stenotipato e vedrà che questa è stata la mia richiesta. Dopodiché non le voglio negare nulla, è una questione di atteggiamento rispetto al quale ho posto questo tema. Lei oggi vuole fare la sua dichiarazione di voto, parlerà lei soltanto per 2 minuti a nome del gruppo, perché altrimenti non si può andare avanti in questa maniera. E ripeto, consigliere Navazzi, sì. No, non c'entra nulla che il sindaco ha chiuso il dibattito. Il Presidente del Consiglio ha chiesto all'Aula se c'era un intervento o dichiarazione di voto. Nessun intervento e dichiarazione di voto. Si vada a rileggere lo stenotipato. Quindi, siccome non voglio che questa roba accada un'altra volta, certamente ha diritto alla dichiarazione di voto, prego, ma non permetterò che accada nuovamente.
per la magnanimità, insomma, con cui mi concede questa, ma io ho ascoltato interventi, insomma, quindi di dichiarazione di voto, tant'è che il sindaco ha chiesto di intervenire, non di fare la sua dichiarazione. La dichiarazione di voto ha preso ad atto, voglio dire, dell'intervento del sindaco di replica, perché non è la sua dichiarazione di voto che ci ha illustrato. Noi voteremo contro, perché questa non è una variazione di bilancio, perché ci sono 48 modifiche di intervento nei vari unità del bilancio, ce ne sono 48, perché cancella 900.000 euro di opere pubbliche, tra cui importanti che riguardano le frazioni, le viabilità, importanti pezzi della nostra città, perché non sono solamente le 30.000 euro della regione o i 110.000 euro di entrata che noi avremmo voluto sicuramente votare. Il sindaco non può esaltare o dire le cose che desidera dire senza facendo finta di non capire alcunché di questa variazione di bilancio. Rispediamo al mittente, per quanto vuole essere garbato, ma insomma anche lui risulta essere pungente, anche sul regolamento urbanistico, sapendo che tutti sanno che il regolamento urbanistico non è altro che una presa visione di tutto quello che c'è. Nessuno ha mai parlato di nuovi lotti, di nuovi allargamenti della città, ma il regolamento urbanistico per definizione è proprio questo. Prendiamo atto che la maggioranza subisce questa variazione di bilancio, così come prenderemo atto poi nel punto successivo, quindi verremo incontro ad una riunione dibattito probabilmente di una sezione che si trasferisce nel Consiglio Comunale. Grazie Presidente.
Possiamo procedere, andiamo avanti con l'appello. Con l'appello per il voto. Valvano Livio. Valvano. Bisogno Angela. Castaldi Vincenzo. Caputo Leonardo. Scusate, mi ripetiamo un attimo perché c'è un problema tecnico. Allora, Bisogno Angela. No. Caputo Leonardo. Castaldi Vincenzo. Desina Alessandro. Desina assente. Destino Vincenzo. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine Pio. Gubelli Salvatore. Moccia Lucia. Monico Pietro. Montanarella Antonio. No, Montanarella. Navazio Alfonso Ernesto, Piccolella Anna, Pietrantuono Giuseppe, Simonetti sì, Spera Luigi, no. Valvano Livio.
15 favorevoli e 5 contrari.
Quindi con 11 voti a favore la delibera è approvata. Passiamo al punto. Votiamo la immediata esecutività dell'atto. Allora, ripetiamo l'appello. Bisogno Angela. Bisogno. No. Caputo Leonardo. Castaldi Vincenzo. Desina Alessandro. Assente. Destino Vincenzo.
All'interno. E poi con l'approvazione del DEF da parte del Governo nazionale, che delineano uno scenario rispetto alle regole e ai vincoli che gli enti locali devono osservare, che porta importanti cambiamenti di cui dobbiamo tenere conto. I cambiamenti nel documento che io sottopongo, che è un documento che ha lo scopo di aprire una discussione in vista dell'approvazione del bilancio 2017, a partire da questo momento, perché più che negli anni precedenti la profondità dei cambiamenti e gli effetti che questi possono produrre se non adottiamo conseguenti atti e decisioni, sono significativi per anche portano complessità, complicazioni per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti con il programma di mandato. Nel documento che io sottopongo al Consiglio, che poi si sostanzia in un ordine del giorno a partire dal quale, mi riferisco al Consiglio di oggi, io chiederei al Consiglio, appunto ai consiglieri comunali insieme alla Giunta, oltre che naturalmente agli uffici, di aprire un confronto, sono qui riassunti, riguardano condizioni di carattere generale, che appunto sono il cambiamento dei vincoli della finanza locale e questioni di carattere locale, attribuibili alla condizione specifica del comune di Melfi. Quali sono questi elementi? Allora, intanto l'obbligo che tutti i comuni hanno, che nel 2017 assume un maggiore peso, che è quello di accantonare nel bilancio con una specifica posta che pesa sulla spesa corrente, che significa che blocca risorse sulla spesa corrente, la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè per rafforzare i comuni, il bilancio dei comuni e prevenire le condizioni di dissesto, il governo da quest'anno ha imposto l'obbligo per i comuni di accantonare ogni anno delle risorse per dare copertura alla mancata riscossione dei crediti. Sono dei parametri stabiliti per tutti i comuni italiani, ma per arrivare a capire che significa, basti pensare che nel 2017, stante l'attuale quadro e con possibili variazioni, salvo che non accadano cambiamenti rilevanti, quando andremo a discutere del bilancio di previsione 2017, dovremo accantonare circa 600.000 euro. Cioè è come se noi non avessimo, anzi non è come, noi non avremo la possibilità di utilizzare 600.000 euro sulla spesa corrente, quindi è un cambiamento molto significativo, è quasi come se fosse un taglio di trasferimenti, perché quei 600.000 euro che derivano, che sono sulle entrate correnti dell'anno 2017, noi non potremo utilizzarle. A questo si aggiungono 200.000 euro che è un quinto la rata che da quest'anno il Comune di Melfi è tenuto a corrispondere al Ministero dell'Interno, perché il Comune è debitore nei confronti del Governo nazionale di 1 milione di euro per trasferimenti che il Comune ha riscosso negli anni dal 2001 fino al 2009, trasferimenti statali che il Comune non avrebbe dovuto ricevere, che però ha ricevuto, ha utilizzato. Adesso il Governo ci richiede e ci hanno concesso il pagamento in 5 rate, la rata annuale di 200.000 euro, quindi anche questo peserà sul bilancio 2017. Poi c'è la riduzione dei trasferimenti, che quest'anno si è verificata per altri 200.000 euro, ed è verosimile, io darei per certo, anzi, nel momento in cui faremo il bilancio nel mese di novembre, daremo per certi che quella riduzione, come è accaduto negli anni precedenti, si manterrà anche sul 2017. È probabile, ce lo diciamo sottovoce, facendo gli scongiuri, che non ci sia un ulteriore appesantimento di questa riduzione. E siamo arrivati, facendo la somma di questi tre numeri, a 1 milione di euro, cioè abbiamo l'obbligo, senza poter scegliere, di dover capire e di dover assorbire nella programmazione finanziaria del 2017 circa 1 milione di euro di risorse che non potremo utilizzare. L'altro capitolo che ritengo importante aprire con il Consiglio è l'organico e quindi la spesa per il personale. Al momento noi abbiamo un vincolo e quindi non possiamo assumere persone. Forse possiamo assumere una unità di qui alla fine dell'anno, lo stiamo verificando. Sapete anche, ve lo ricordo, che il Comune di Melfi, lo diceva nel suo intervento credo il consigliere Destino, il consigliere Gubelli, ha l'organico tra i più bassi d'Italia. Rispetto alla media dei comuni italiani abbiamo un organico pari alla metà. Abbiamo anche un organico pari alla metà rispetto ai comuni che dichiarano il dissesto. Quando i comuni cadono in dissesto sono obbligati a ridimensionare l'organico mettendo in mobilità il personale. Se noi dovessimo applicare quei parametri fissati dal governo dovremmo avere non più di 102 dipendenti, ce ne abbiamo 53. Abbiamo 53 dipendenti, limitazioni in tutti i settori, in particolare nell'area tecnica, lo dico ai consiglieri di opposizione che giustamente hanno sollecitato l'adozione di interventi, ce ne sono programmati e progettati una quantità, ma abbiamo il responsabile dell'ufficio tecnico che svolge anche il ruolo di responsabile dell'urbanistica, perché non abbiamo personale con i requisiti per poter svolgere quel ruolo. E abbiamo anche l'organico degli istruttori che poi materialmente adempiono all'affidamento dei lavori, alla progettazione, al controllo e così via, che è ai minimi termini da molto tempo. Per cui nella programmazione per i prossimi 3 anni sottopongo al Consiglio la necessità di prevedere almeno 6 assunzioni, ove mai il governo, che è stato sollecitato, io ho preso un'iniziativa di cui ho già riferito in sede di Consiglio Comunale il mese scorso, ove mai dovesse concederci la deroga, il Consiglio dovrebbe, a mio avviso, lo sottopongo come argomento di discussione, ipotizzare un incremento dell'organico di almeno 6 unità, anche in vista dei pensionamenti che ci saranno negli anni dalla fine del 2017 al 2018, quindi ci troveremo ad affrontare una fase molto delicata e se non dovessimo avere la possibilità di assumere, insomma, ci troveremo nelle condizioni di mettere a rischio la garanzia proprio dei servizi minimi essenziali. Per garantire la copertura finanziaria di almeno 6 unità è necessario ipotizzare un'ulteriore spesa di almeno 250.000 euro, quindi siamo arrivati a 1.250.000. Mi fermo qui perché queste sono a mio avviso le partite che io ritengo obbligatorie. Poi siccome insomma avremo tempo per discutere il bilancio e quindi comprendere quali sono le scelte migliori da fare, voglio sin da ora darvi alcuni elementi di cui il Consiglio dovrà tenere conto. Intanto la regola sul patto di stabilità che introduce una limitazione differente rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, prescrive l'obbligo del pareggio di bilancio, dell'equilibrio di bilancio, è sempre una cosa banale, ovvia, lo sarebbe, che si traduce sulle opere pubbliche in modo particolare in un divieto di poter utilizzare non solo i mutui, ma anche l'avanzo di amministrazione. Abbiamo negli ultimi 2 anni, 2014 e 2015, in questi 2 anni abbiamo accumulato un avanzo di amministrazione di 2 milioni di euro utilizzabile. Purtroppo dobbiamo sapere che in linea di massima quelle risorse, che pur sarebbero libere e disponibili, non potremo applicarle per fare anche piccoli investimenti nel 2017. Salvo che non creiamo, aumentando il livello delle entrate, quindi il livello di tassazione, per cui non chiediamo nuove tasse ai cittadini per finanziare quelle opere. In quel caso, con l'incremento di gettito, lo Stato ci consente di utilizzare l'avanzo di amministrazione. Ve l'ho detto in termini, diciamo, molto poco tecnici, ma per rendere l'idea di quali sono i nuovi vincoli. Ve li ho tradotti, diciamo, la norma non si esprime così, però il senso della norma e l'effetto è: ti faccio utilizzare l'avanzo nella misura in cui crei un ulteriore avanzo nel corso dell'esercizio. Quindi se nel 2017 tu mi crei un ulteriore spazio, un ulteriore surplus, per quel surplus io ti faccio utilizzare l'avanzo che hai già materializzato negli anni precedenti. Ve l'ho semplificata per essere, diciamo, chiaro, poter anche sintonizzarci su quali sono le condizioni a cui ci troviamo di fronte con questa, con questi nuovi vincoli che molti si immaginavano essere, diciamo, un alleggerimento, ma in realtà vanno in una direzione differente. Altre due questioni collegate a questa prima analisi del quadro generale che dobbiamo acquisire in maniera tale che poi nell'esercizio 2017, io spero, quando approveremo il bilancio, gli interventi non saranno quelli, non siamo stati messi nelle condizioni, non sapevamo, non conoscevamo, non conosciamo la norma e così via. Vi sto informando 4 mesi prima, in modo analitico, lo farò anche in altre sedute, lo farò anche pubblicamente in un altro consiglio. Sono convinto che entità, il consiglio dovrà dare delle indicazioni. Quali? Quelle innanzitutto sulle risorse finanziarie che per i prossimi anni dovranno essere vincolate per l'erogazione di questi servizi. Quindi sui vincoli e sullo scenario, sui nuovi vincoli che per i prossimi, sicuramente io dico 5 anni, ma in alcuni casi probabilmente anche 7 anni, vi suggerirò 9 anni, per fare in modo che la gestione di questi servizi sia massimamente soddisfacente per la città e anche che produca delle economie. Il Consiglio sarà chiamato a dare questa direttiva, io spero già entro la fine di settembre, all'inizio di ottobre, in maniera tale da consentire agli uffici di procedere celermente con le gare e fare in modo che ci sia un quadro finanziario per il 2017, prima della fine dell'anno, con tutti gli elementi o la gran parte degli elementi utili a prendere decisioni che si anticipano essere sicuramente difficili. Vi cito anche la necessità di riflettere su questi servizi, perché non solo le sensazioni avute e percepite nella campagna elettorale, ma il contatto con i cittadini, per me ricorrente, settimanale, giornaliero, di questi anni, ci sollecita una revisione di alcuni servizi. Penso, per fare un esempio, ma lo discuteremo in apposita sessione del Consiglio che sarà convocata, al servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia e spazzamento delle strade, capitolato che, diciamo, in continuità negli ultimi, credo, 10 anni è abbastanza simile, per esempio ha degli elementi che producono delle oggettive insoddisfazioni della città. Faccio un esempio banale, ma ne potrei aggiungere gli altri. Se il Comune decide di introdurre in quel capitolato solamente 100 ore all'anno per il taglio dell'erba, voi capirete, quando io spiego ai consiglieri che me lo chiedono, che quando chiedo al gestore di tagliare l'erba incontrata a bicocca, quello ci sta facendo una cortesia, perché non è previsto nel capitolato. E se purtroppo, diciamo, l'impostazione del servizio sconta un livello quantitativo di quella dimensione assolutamente irrisoria per l'intero territorio urbano della città, per il solo taglio dell'erba, è evidente che ci sarà, così come c'è stato in questi 5 anni, un disagio abbastanza diffuso rispetto alla percezione che di quel servizio la città se n'è fatta. Lo stesso vale per le ore uomo dello spazzamento manuale e così via. Cioè, nella definizione dei servizi ci sono due elementi fondamentali che anticipo e ritengo opportuno anticipare già in questa sede. Uno è il livello di qualità del servizio. Se vogliamo che cresca, deve salire il livello di costo del servizio. Non ci sono santi. Se per tagliare l'erba ci vogliono 2000 ore uomo e non 100 ore, quindi bisogna moltiplicare per 200 quel numero, è evidente che nel capitolato l'ufficio dovrà chiederci al Consiglio di vincolare ulteriori risorse, non di ridurre quelle risorse. Lo stesso varrà per il trasporto pubblico urbano e anche per il verde pubblico, per cui da una parte noi dobbiamo assorbire una riduzione di risorse di circa 1.200.000 euro per le ragioni che vi ho detto, dall'altra abbiamo da prendere decisioni su servizi che hanno un peso rilevante sul bilancio comunale e su cui il Consiglio dovrà decidere se vorrà fare elevare il livello della qualità, perché la città lo chiede, e quindi dovremo aprire un dibattito con i cittadini, ed è la ragione, credo, su questo immagino di raccogliere anche il favore e il ringraziamento dell'opposizione, perché abbiamo voluto anticipare la discussione e iniziare a dare i primi elementi che sono fondamentali perché si possa arrivare a prendere delle decisioni sulla programmazione per i prossimi 5 anni, che hanno un impatto su cosa? Su due cose fondamentali: livello della qualità dei servizi che vogliamo erogare e costo dei servizi che vogliamo erogare. Sono due punti, due capisaldi, su cui ci dobbiamo orientare. Non possiamo avere entrambi, è evidente che l'uno spingerà al rialzo l'altro, o viceversa. Finisco questa prima parte dell'intervento rappresentandovi alcuni dati perché il Consiglio poi possa fare una attività di programmazione pienamente consapevole, comparando ciò che accade a Melfi rispetto a ciò che accade nel resto d'Italia. Noi in questi anni potevamo farlo e a mio avviso lo abbiamo opportunamente fatto, abbiamo fatto bene, tornando indietro io chiederei al Consiglio di fare altrettanto. Abbiamo tenuto basso il livello della tassazione delle imposte comunali. È stato soprattutto nel periodo 2011-2015 il periodo più drammatico per la cassa integrazione, soprattutto delle famiglie coinvolte nell'industria, che ha avuto in quel periodo, in 3 anni, un momento difficile, drammatico, e anche di riduzione dei redditi. Abbiamo fatto bene a ridurre l'imposizione fiscale. Il bilancio del Comune poteva permetterselo, e in effetti, se prendiamo a paragone l'ultimo dato disponibile reso pubblico qualche settimana fa attraverso il sito del Ministero dell'Interno, dalla Fondazione dei Comuni Italiani, l'IFEL, noi abbiamo un livello di imposizione estremamente basso dell'ultimo anno disponibile, che è il 2014. Il Ministero ha elaborato i dati dell'anno 2014 e li compara. Il dato della fiscalità. il rapporto ad ogni abitante, il livello di tassazione, quindi delle entrate tributarie del nostro comune al netto dell'imposta sui rifiuti, perché così la fa il Ministero, è di 265 euro per abitante. La media italiana delle entrate tributarie per abitante dei comuni da 10 a 20.000 abitanti è di 338 euro, quindi di 73 euro ad abitante in più. La media italiana in generale è di 393 euro. Le entrate extratributarie, che sono quelle legate ai servizi che il comune eroga, quindi asilo nido, mensa, trasporto scolastico, il dato è ancora più eclatante. La media per abitante per il comune di Melfi è di soli 44 euro, la media italiana dei comuni da 10 a 20.000 abitanti è di 147 euro, cioè tre volte superiore. La media italiana di tutti i comuni è 201 euro. L'indicatore di pressione fiscale complessivo per il nostro comune è di 309 euro ad abitante, quello italiano per i comuni da 10 a 20.000 abitanti è di 485 euro, quello della Basilicata di 362 euro. Gli stessi dati poi sono divisi per l'IMU, la TASI, che come sapete noi non l'abbiamo applicata, ad eccezione dei capannoni industriali. Per esempio nell'anno 2014 la TASI per abitante nel nostro comune è di 28 euro, quella dei comuni italiani da 10 a 20.000 abitanti è di 52 euro, quasi il doppio. Insomma, tutti gli indicatori delle imposte, della tassazione e dei servizi, delle tariffe per i servizi, ci collocano a un livello molto basso rispetto al dato italiano. Questo, vi do questi numeri a consuntivo, dopo che il Ministero li ha resi disponibili, sui bilanci, attenzione, sui bilanci consuntivi del 2014, non sui programmi, sulle previsioni, su ciò che faremo, quindi sui dati consuntivi, per darvi un dato indiscutibile su quella che è stata la politica degli ultimi 5 anni. Potevamo permettercelo, lo abbiamo fatto, lasciando nelle tasche dei cittadini più soldi. Abbiamo speso di meno, principalmente perché, come vi dicevo prima, come sappiamo, abbiamo una spesa del personale molto bassa. Infatti la nostra spesa per il personale pro capite è di 126 euro contro il dato della media dei comuni da 10 a 20.000 abitanti di 189 euro. Nel complesso la spesa corrente è anche tra le più basse d'Italia. Noi abbiamo speso 567 euro pro capite rispetto alla media italiana dei comuni da 10 a 20.000 abitanti di 586 euro, la media italiana di 749 euro, quella della regione Basilicata di 638 euro ad abitante. Per cui diciamo che i dati a consuntivo dell'ultimo esercizio disponibile, pieno esercizio disponibile, ci confermano due elementi. Uno, una spesa corrente già di per sé contenuta, che soffre, che esprime anche un dato sul personale molto basso. L'altro, un livello di imposizione locale estremamente basso, bassissimo sulle tariffe per i servizi erogati dal Comune. Questi sono i dati che ci tenevo a darvi, insieme purtroppo a delle notizie che sono e a degli elementi che il Consiglio dovrà prendere in esame nelle decisioni che naturalmente insieme alla Giunta dovremo prendere per l'anno 2017, e che se da una parte mi preoccupano non poco, perché dobbiamo acquisire nel bilancio comunale e quindi nella programmazione dei vincoli estremamente più pesanti rispetto a quelli che siamo stati chiamati a gestire fino all'anno scorso, dall'altro però sono certo che la solidità del bilancio comunale sugli elementi, fotografata anche dagli elementi a consuntivo dell'ultimo esercizio disponibile, in rapporto a quella che è la realtà dell'intero paese, quindi dell'intera nazione, lascia degli spazi di manovra che ci consentirebbero, naturalmente condividendolo con il Consiglio, di poter creare le condizioni affinché il programma di mandato si realizzi, massimamente. Noi siamo condensare in un documento gli elementi principali. Io ve ne ho offerto una bozza, poi magari al valle del dibattito, prima o dopo, quando lo ritenete opportuno, possiamo condividere una sospensione dei lavori affinché si arrivi. Io chiedo al Consiglio che ci sia la più ampia condivisione anche delle opposizioni che sono presenti in Consiglio, affinché si arrivi ad elaborare ed approvare un documento condiviso, un documento che non è un documento impegnativo, ma che descrive quello che è lo scenario di riferimento per i prossimi anni, sicuramente per il prossimo anno.
Bene. Consigliere Castaldi, comincia. Ma no, ancora iscritti a parlare. Bene, consigliere Castaldi, prego.
Ok. Grazie Presidente. Allora, dicevo poco fa fuori microfono che, avendo partecipato ai lavori della prima commissione qualche giorno fa, abbiamo anche già avuto modo di affrontare la questione, di dibatterla anche a lungo con il sindaco in prima persona, perché anche in quella commissione è venuto a relazionare e a darci alcuni elementi di riflessione, dicendo appunto che poi avremmo in consiglio trattato l'argomento con l'adozione magari di un ordine del giorno che desse insomma in qualche modo qualche linea. Ora io, perché già il sindaco mi pare che si è dilungato, non so, si è dilungato abbastanza, non so, poi ha toccato forse fin troppi temi. Io mi permetto di andare un attimo sul concreto. Allora, visto che ci è stato sottoposto un ordine del giorno, parto dall'ordine del giorno e dico, sindaco, io ho dato una lettura, poi chiaramente forse sarà sicuramente necessario fermarci un attimo come gruppi per eventualmente insomma dare una stesura definitiva, però faccio subito qualche rilievo e lo sottopongo all'Assemblea. Le premesse, va bene, sono esattamente quelle che lei in qualche modo ha già illustrato e non dobbiamo più di tanto commentarle. Partendo quindi nella parte in qualche modo che comincia ad essere dispositiva, dove c'è il ritenuto di sottoporre la problematica, per esempio, al prefetto, così mi è venuto in mente che su questo tipo di dibattito l'organo prefettizio mi pare che abbia francamente così un ruolo completamente differente, e quindi eviterei il riferimento al prefetto. Va benissimo quello all'ANCI, organi regionali, consiglio regionale, e quindi chiaramente alla fine Parlamento, eccetera. Dopodiché aggiungo, non lo so fino a che punto è opportuno nella parte con cui si delibera indicare, e quindi faccio riferimento al punto 2, delle spese precipue per le quali si richiederebbe una sorta di deroga rispetto ai vincoli normativi. Io per la verità, in maniera sicuramente molto poco tecnica, ma come diceva anche prima il sindaco, forse un po' più chiara, sottoporrei innanzitutto il problema in maniera rude. Lo Stato deve spiegarci come pensa di continuare a non far spendere ai comuni ciò che si chiama avanzo, cioè i soldi che hanno nelle casse, quindi i soldi del comune. Perché sostanzialmente poi, se si dovesse ottenere lo sblocco di questo tipo di questione, cioè con una certa disponibilità a far spendere gli avanzi, probabilmente poi risolveremmo anche tutte le altre. Voglio dire, se un comune poi vorrà impiegare l'avanzo per opere pubbliche oppure per opere che riguardino fonti rinnovabili di energia elettrica oppure per procedere alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, però mi pare di andare in un particolare così specifico che rispetto al tema forse va anche un po' oltre. Il Comune di Melfi ha fatto capire chiaramente che se lo Stato continua ad adottare queste norme che comprendiamo, lo dicevamo in commissione, nascono per effetto di politiche fin troppo dissennate da parte di tanti comuni e soprattutto magari da parte di quei grandi comuni che hanno puntualmente chiuso i bilanci in maniera disastrata, aspettando poi che lo Stato ovviamente intervenisse di volta in volta. E se questo pure è comprensibile, diventa però nello stesso tempo incomprensibile perché il Comune di Melfi debba subire, per dire il Comune di Melfi, sicuramente ci sarà anche qualche altro comune, cioè perché questi comuni, che potremmo definire virtuosi senza essere presuntuosi, debbano sottostare a questo tipo di normativa così stringente, ma direi così soffocante per la spesa pubblica e quindi significa per l'economia, perché se non c'è spesa pubblica, senza essere grandi economisti, è chiaro che l'economia privata ha un duro colpo. Quindi direi, sindaco, che si potrebbe anche pensare, ma la butto lì veramente di getto, ad una delibera nella parte dispositiva un po' più snella, che faccia riferimento direttamente a tutti gli organi politici istituzionali, perché effettivamente si possa giungere ad una revisione in generale delle norme che di fatto noi chiamiamo norme che soffocano, che strozzano le finanze e la spesa dei comuni, soprattutto di quei comuni come quello nostro, che avrebbero le disponibilità per poter pure intervenire. Quindi questo è il primo rilievo che faccio. Poi, come vi dicevo, sono partito al contrario per porre subito una questione concreta. Sulle questioni un po' più generali che il sindaco ha trattato e sulla questione, di dover avviare questo dibattito che tende poi a mettere in campo le scelte per il 2017, anche qui un po' io mi devo ricollegare alle considerazioni che ho già fatto sul punto precedente. Sul punto precedente il sindaco ci ha dato una serie di numeri, ha continuato a dare i numeri anche sul secondo punto, e per la verità anche qui non ho capito, no, ma io la volevo fare come battuta, nessuno l'ha colta, non fa niente. Grazie. E devo dire però che alla fine, sindaco, se dobbiamo partire con questa fase di dibattito che deve riguardare quindi proprio la strategia in generale dell'attività amministrativa della città per il futuro e soprattutto per il 2017, quindi significa passare dalle valutazioni in termini di entrate a quelle in termini di uscita e quindi valutare sui singoli servizi che cosa spendere, come spendere, eccetera, per non rischiare di svolgere dibattiti francamente lunghi ma soprattutto forse inutili, io vorrei che il sindaco, la giunta, la maggioranza cominciassero però a dare le dritte, le direttive. E no, perché qui non c'è niente. Qui c'è, oltre alla lamentazione del fatto che siamo messi male sotto un profilo delle possibilità di spendere, eccetera, dopodiché, quando lei butta così argomenti che non sono di poco conto, e la raccolta, come dobbiamo gestire i rifiuti a Melfi, raccolta, spazzamento, eccetera, eccetera, come dobbiamo gestire il trasporto, come dobbiamo gestire la mente, cioè, non è ovvio che cosa vuole che le dica. Il cittadino ci chiede direttamente servizi migliori al costo minore. E qui mi viene in mente un mio amico venditore di auto di tanti anni fa, che diceva che il cliente entrava: voglio una macchina perfetta che costi poco. E dicevo: se è una macchina usata e la vuoi perfetta e deve costare poco, non esiste. Allora, ecco perché tocchiamo degli argomenti su cui le scelte non solo sono, diciamo, abbastanza difficili, però implicano delle considerazioni molto serie, perché ci sono servizi che, se è vero, come lei ha appunto illustrato poco fa, che oggi non hanno il massimo gradimento da parte del cittadino, allora mi viene da pensare che su quei servizi il cittadino, non è detto che ogni volta che gli diciamo che risparmia, il cittadino è contento, perché anche spendere poco per un servizio che dà poco, quello è uno spreco. Quindi probabilmente al cittadino può essere gradito in un determinato caso persino un aumento della pressione fiscale o del suo contributo su quel servizio. Amministrato da 5 anni, viene qui e dice: qui siamo nei guai, signori. Oppure, molto più semplicemente, perché non facciamo terrorismo, non siamo nei guai, però sicuramente siamo chiamati a scelte piuttosto importanti. Ebbene, è un governo della città, questo deve fare, farlo in maniera compartecipata, condivisa, siamo i primi ad essere contenti, però anche qui vogliamo davvero fare questo? E la discussione anche qui deve essere fatta seriamente, vi prego, la discussione non può essere fatta oggi per mantenere in piedi un dibattito solo perché bisogna dare questa sensazione alla città. Il Consiglio di oggi, rubando un po' un'espressione spesso cara allo stesso sindaco, mi è sembrato molto di più un Consiglio dettato dalla voglia di dire alla città: esistiamo, ci siamo, perché era un Consiglio che francamente poteva tranquillamente essere non svolto. Lo abbiamo detto prima, variazione di bilancio, farla discutere al Consiglio, vi ho spiegato qual è il mio pensiero. Anche qui portare un ordine del giorno con cui in parte trovo giusto dire alla Regione, all'ANCI, al Parlamento: guardate questa situazione di tipo normativo che è deleteria per i comuni come Melfi, però da questo poi a metterci nel calderone: allora, signori, dobbiamo capire se la leva fiscale l'aumentiamo o non l'aumentiamo, dobbiamo capire come svolgere alcuni servizi, eccetera, non è oggi il luogo, perché, come ha detto lo stesso sindaco, su ciascuno di quegli argomenti noi saremo chiamati a fare delle scelte finanziarie e quindi anche probabilmente in termini di organizzazione dei servizi, senza scendere ovviamente a livello più strettamente organizzativo, perché quello sappiamo che è di competenza degli uffici e noi non possiamo arrivare a quel livello di competenza. Però è ovvio che quando andremo a discutere e la maggioranza, o meglio il Consiglio, avrà determinato la spesa per il servizio raccolto, spazzamento, rifiuti, eccetera, eccetera, avremmo fatto anche lì già delle scelte. Lo stesso vale per gli altri servizi. Quindi, Sindaco, io mi rendo conto che anche su questo punto lei trova il modo oggi per dare comunque un segnale di esistenza in vita alla città, perché dopo, insomma, tranne il concertini che abbiamo avuto ad agosto, di altro non si è discusso, e però allo stesso tempo anche questa, se deve diventare una buona pratica, dobbiamo farla diventare davvero una buona pratica. Se oggi è stato un modo per tenerci 3 ore in quest'aula, quasi a sequestro di persona, per farci parlare del nulla, non mi pare né appassionante. Il parlare del nulla, purtroppo, se viene fuori dai consiglieri stessi, che secondo il sindaco parlano del nulla, a mio parere trova ragione in quello che lui porta in questo consiglio. Quindi lei porta il nulla e non si può aspettare che dibattiti sul nulla. Se lei cominciasse a portare cose un po' più concrete e serie, forse, non garantisco perché probabilmente non sono capace di arrivare ad un livello serio di concretezza, però forse ci proviamo e magari qualche volta ci riusciamo. Quindi, per quanto mi riguarda, Sindaco, l'ordine del giorno può essere in via generale un ordine del giorno condivisibile nella misura in cui si chiede agli organi istituzionali, politici, competenti di analizzare a fondo e con serietà le problematiche che ricadono sui bilanci dei comuni per questo tipo di scelte legislative. Resta fermo quel mio invito a verificare quanto sia opportuno dare poi questo tipo di indicazioni così specifiche, perché chiedere allo Stato di essere autorizzato a spendere dei soldi per il ripristino della vulnerabilità sismica degli edifici, non capisco se, non perché sia, non sia utile, anzi ci mancherebbe, però mi sembra quasi un voler oggi sfruttare una disgrazia o una situazione su cui abbiamo già appunto dibattuto, quando va da sé che questo è un argomento serissimo, la vulnerabilità, certo, quindi, come dire, trovo inutile andare a fare questo tipo di specificazione. Per gli investimenti delle opere pubbliche finalizzate a realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che sono già ampiamente anche nelle linee programmatiche che li ha illustrato, eccetera, cioè, come dire, sono tutte questioni su cui non è che ci sono soldi che vengono spesi per cose importanti e soldi invece che vengono buttati alla finestra. Tutto ciò che spende un comune sicuramente ha a che fare con le necessità pubbliche. Ora, lasciamo stare, la mala gestione è un'altra questione e non ci riguarda, spero. Però, di fronte a questo tipo di situazione, io penso che fare un appello ed un serio invito agli organi deputati di verificare fino a che punto si possa arrivare a soffocare la spesa di comuni cosiddetti virtuosi o comunque che hanno la disponibilità invece nelle casse di soldi per poter affrontare anche tutta una serie di problematiche molto serie, a me sembra che sia più che sufficiente. E infatti su quest'ultima questione mi viene in mente, per riagganciarmi a quello che diceva per un attimo poco fa Vincenzo Destino, quando noi abbiamo in Basilicata, ecco, un'altra domanda che forse andrebbe posta seriamente a quel tavolo, quando abbiamo in Basilicata il comune di Viggiano, contro cui ovviamente nulla abbiamo, ci mancherebbe, con i suoi 60 milioni, diceva Vincenzo Destino, e prendo per buono la sua affermazione, che non possono spendere i soldi, ma io direi francamente, Vincenzo, in parte meglio che non li possono spendere, perché per il comune di Viggiano sappiamo che cosa significherebbe spendere quei soldi, significherebbe dilapidarli, e questo è un tema, ecco, che davvero ci mortifica. Il comune di Melfi con l'avanzo quindi con i propri soldi, che potrebbe affrontare una serie di spese importanti, il comune di Viggiano con una barca di soldi che francamente il fatto che vengano bloccati, tutto sommato, è uno degli aspetti positivi di questa normativa. Quindi, sindaco, io su questo, davvero, vista anche la sua competenza specifica, penso che lei debba svolgere un ruolo importante sotto il profilo dell'attenzione da rivolgere a questi temi, sotto il profilo delle attività da compiere nei luoghi deputati, perché su questi argomenti si riesca a fare un po' più di giustizia, di equità, perché diversamente, insomma, dovremmo davvero dubitare di noi stessi come italiani se non riusciamo nemmeno a capire come e dove è giusto che vengano spesi i soldi.
Grazie al consigliere Castaldi. Altri interventi? Destino?
Grazie Presidente. Ma io, diciamo, un po' quello che dovevo dire l'ho detto anche nell'intervento precedente. Una chiacchierata questa che sicuramente non può far male a noi, non può far male alla città, una chiacchierata che può sicuramente darci spunti costruttivi. Io non so se poi è questa un'idea del sindaco o del presidente del consiglio mettere all'ordine del giorno il punto, ma voglio guardare a quanto di positivo può emergere, e in parte lo colgo nell'intervento del consigliere Castaldi, perché le difficoltà le abbiamo tutti, le abbiamo dette e le riconosciamo. Si può aprire una fase nuova per questa città. L'avvocato Spera nei suoi interventi lo dice ripetutamente, la sua vuole essere un'opposizione costruttiva, vuole dare una mano, il consigliere Castaldi lo ha appena ribadito. Io davvero non ho nessun timore nel dire che credo si possano creare le condizioni per una fase nuova è partecipata. Naturalmente questa chiacchierata che ci facciamo adesso non ci permette di entrare nel merito, ci sono alcuni percorsi che inizieranno da qui a breve, è stato detto dal sindaco, la nuova gara per il verde pubblico, nella nuova fase che comunque la città ha conosciuto negli ultimi anni, 100 ore per la pulizia non sono sicuramente sufficienti, serve un grande investimento in tal senso, il trasporto locale, quindi ci sono cose serie da fare e che riguardano un po' tutti noi. Le considerazioni fatte dal consigliere Castaldi sono, diciamo, le stesse che io ho fatto nel mio intervento. Cerchiamo di capire come dare seguito praticamente a queste premesse e a quanto, diciamo, stiamo dicendo, e la presentazione dell'ordine del giorno poi questo ha come scopo. Su questo naturalmente ne dobbiamo discutere anche con il sindaco, la minoranza che vorrà partecipare, naturalmente l'invito è rivolto anche alla consigliera del Movimento 5 Stelle. Vi è una difficoltà strutturale, voglio dire, del momento, cerchiamo di capire cosa fare. Io, diciamo, ho le mie idee, naturalmente ci confronteremo anche nelle commissioni competenti, anche informalmente, ma naturalmente nella nuova fase io devo dire, diciamo, quello che succede voi tutti i giorni. Sicuramente attenzione all'ordinario, anche, voglio dire, alla manutenzione ordinaria, ma sicuramente attenzione a questa grande emergenza povertà, perché è quotidiana, è ormai l'incontro con famiglie in grandissimo stato di bisogno, e io credo che questa sia la vera emergenza, perché è davvero mortificante, oltre che ingiusto, perché le risposte vanno date, e per le istituzioni, per me stesso devo dire, quando qualcuno viene
facendo riferimento
a una, diciamo,
in genere,
un effetto comunicativo,
ma io non
molto,
mi riferisco, io non faccio
prego
alcun
di precisare,
riferimento.
Nel caso in cui già lei fosse a conoscenza di distorsioni rispetto al rispetto della norma, della legge, la prego di, come dire, rivolgersi
non
agli organi
stato,
deputati a denunciare
non
qualunque
sarebbe stato
sospetto,
questo
perché in un
luogo,
dibattito pubblico
non
fatto
sarebbe stato questo luogo
in un'istituzione democratica come questa, dire che ci sono appalti pilotati è una definizione forte che può, come dire, dare adito a diverse e tante interpretazioni.
Presidente.
Siccome a conoscenza dei presenti in quest'Aula non ci sono stati appalti pilotati, la prego di precisare.
Certo, infatti ho anche precisato, ma evidentemente come dire, non sono stata intesa. Perché c'è un giudizio in merito condivisibile che io non sto dicendo in modo soggettivo, ma in senso assoluto. Ci sono stati, e ho ribadito, non faccio alcun riferimento personale, non è questa la sede preposta, ed avvocato so bene che sono altre le sedi preposte per denunciare eventuali situazioni colluse. Comunque, ribadivo che per quanto riguarda le mie parole prima, io sto qui per vigilare se eventualmente ci diciamo, si possano creare situazioni particolari, quindi precisavo che non facevo nessun riferimento nello specifico al nostro sindaco, e sebbene non è noto a tutti e mi dispiace e mi auguro che ne esca limpido e pulito, sia comunque indagato. Ci tenevo soltanto a ribadire la purezza del Movimento 5 Stelle, non è da mettere in discussione assolutamente, perché il nostro cioè il sindaco di Roma, al quale è stato fatto riferimento più volte, non è assolutamente indagato. E quindi soltanto questo volevo precisare e dire che per quanto riguarda gli appalti, io sono contenta che lavoreranno le associazioni di artigianato, le imprese edilizie di Melfi, e comunque sono contenta che si muoverà un po' l'economia melfitana, sono contenta che ciò accadrà, anzi mi auguro che accada e mi auguro che però non lavorino sempre i soliti, e mi auguro, e queste parole mi raccomando non siano fraintese, ma siano invece tenute presenti nel momento in cui saranno designati vari appalti. Ci tenevo solo a precisare questo, grazie.
Bene, grazie alla consigliera del bisogno. Se c'è altri interventi, consigliera Nozzi.
Sì, grazie Presidente, insomma, non è la mia intenzione di intervenire, ma insomma, le ultime parole della collega Bisogno, insomma, lasciano un po', come dire, il tempo che trovo, insomma, capisco che ognuno di noi deve fare e dire qualcosa, ma dire brevemente, o non si ha cognizione di quello che si sta dicendo con il collega Bisogno, insomma, perché le affermazioni, capisco anche che il Presidente ha già redarguito abbastanza dire nei suoi doveri di difendere l'intero Consiglio Comunale, ma di difendere l'immagine di questo Comune che non ha mai avuto alcunché da fare. Anche l'ultima vicenda a cui lei si riferiva, una vicenda che è abnorme rispetto a quello che evidentemente insomma, la magistratura vuole per forza di cose immaginare che in questo Comune ci sia. Come lei sa, se ci sono, si vede a valle di tutti i processi, non certo di un pseudo avviso, di vicende o di qualcosa. Abbiamo attraversato fasi dove poi hanno dato ragione i fatti, insomma, rispetto a ciò che, come dire, il mito di dire onestà, insomma, quindi qua nessuno ha fatto riferimento all'omertà, insomma, che in quel di Roma si dice in questi giorni. Allora, come lei dice, se ha elementi, perché gli appalti che io sappia, voglio dire, ma anche nell'esperienza che ho avuto, non si designano. E non credo che siamo mai riusciti a designare un appalto, perché se è un appalto, e lei sa come sono le procedure di appalto. Quindi che la politica non c'entra, che i funzionari non fanno, le leggi sono quelle, se rispondono, altrimenti dovremmo avere un cantone in ogni comune, insomma, probabilmente solo così riusciremmo a capire. Ma mi sembra proprio fuori luogo.
E lo dico da, come dire, da ex amministratore, insomma, di perché aver vissuto, se lei poi ha conoscenza nella mia passata di amministrazione, negli altri 10 anni, anche di quelle di prima di 15 anni, lo dica. Poi ognuno si difende nelle proprie reti, ma non può far rimanere queste parole a vita in un consiglio, perché fra 50 anni chi vorrà studiare, ma che facevano quelli di Melfi 50 anni fa, 80 anni fa? Immaginare, insinuare che gli appalti sono pilotati, anche qui non solo di posizione, io quante volte ho detto al sindaco, ma non che gli appalti siano pilotati, è una cosa diversa. Perché c'è un comportamento diverso tra il dire che non si assegnano incarichi diretti perché ci saranno gare e poi si assegnano perché ovviamente i responsabili utilizzano gli strumenti che hanno, che è quello pure di assegnare direttamente, ma non c'è il verme dell'insinuazione. E io mi dispiace, insomma, sentire in quest'aula queste sue parole, perché anche ripetere, insomma, velatamente la vicenda del sindaco di quello. Il sindaco non è né indagato, che lo sappia, niente, c'è stata una vicenda che è ancora lì e quando si risolverà poi voglio vedere cosa succede a chi poi quando fa questo. Non succede mai nulla, perché è facile mettere sulla graticola qualsiasi persona, qualsiasi cosa, qualsiasi atteggiamento, qualsiasi fatto e poi, e se non è vero, che succede? Se non è vero cosa facciamo? Rimane sempre al suo posto, perché qui se sbagliamo una delibera la Corte dei Conti ci bacchetta e ci fa pagare quello che deve pagare. Se succede a un magistrato cosa succede? Niente, perché dando valutazioni, il quadro investigativo, l'associazione, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Io credo invece di parlare e tenere qualcosa di più agli atti. Probabilmente quest'ordine del giorno noi dobbiamo rimproverare al sindaco di non, che ha sbagliato a portare quest'ordine del giorno, ci sta facendo perdere tempo, perché lo strumento del Consiglio Comunale non è questo, perché se avesse nel suo dispositivo detto mi incanterei alla Regione, mi fa, allora questo sarebbe condivisibile, ma lo strumento del Consiglio Comunale è il DUP. Il DUP deve essere approvato entro il 31 ottobre, è lì che discutiamo, perché noi abbiamo approvato le linee programmatiche di mandato. Ci sarà il DUP, c'è l'aggiornamento che farà la Giunta il 15 novembre, c'è il bilancio che faremo entro dicembre. Ora, quando il sindaco ci viene a dire per dire qualcosa di concreto, perché sennò parliamo di ciò che vogliamo parlare noi, di ciò che ci piace, qui non c'è né la stampa nazionale né la stampa locale, non c'è nulla di nulla, è un modo di parlarci addosso e di scimmiottare probabilmente fraseggi, insomma, che non hanno luogo e che non hanno la storia del comune, la storia del comune di Melfi in tutti i suoi anni mai avuto a che fare. Allora parliamo di cose concrete, è chiaro che io contesto al sindaco, non può, come diceva il collega Castaldi, ricordarsi che la norma del 2015, di dicembre 2015, governava ancora lui, il bilancio che ha costruito a maggio, non è che può dire mi ha fatto il governo nazionale una nuova disposizione, parla che ci sono circa 600.000 euro sull'esercizio, un accantonamento per la copertura, ma oggi quanto abbiamo nel bilancio? Oggi abbiamo circa 400.000 euro già, eppure andiamo avanti. Ha fatto un programma di opere pubbliche così faraonico, abbiamo fatto un primo maggio spendendo 100.000 euro e quindi poi ci mancano i soldi. Ma di che soldi? Vuol dire non c'è, c'è una contraddizione nei termini, perché probabilmente credo che quest'ordine del giorno sia molto di più che un voler mettere le mani avanti. Il sindaco fa parte dell'ANCI, stamattina ha fatto un'assemblea, c'è stato un direttivo dell'ANCI. Hanno parlato di un altro argomento. Fassino, come presidente dell'ANCI, ha chiesto nell'incontro con Padoan di allentare i vincoli di spesa. Insomma, Padoan non li ha proprio ancora, stanno ancora discutendo, perché la legge di stabilità di fine anno la stanno già preparando e arriviamo in maniera tardiva. Ecco perché, come dire, subdola, insomma, l'insistenza del sindaco di far approvare un ordine del giorno, una procedura mai vista, la Giunta che dialoga col Consiglio, ma la Giunta dialoga col Consiglio per atti. I veri atti, l'ordine del giorno, quanti ordini del giorno si fanno? In regione, si fanno nei comuni, se ne fanno, l'ordine del giorno non si nega mai a nessuno. E quindi vuol dire, vogliamo fare l'ordine del giorno. Perché dalle premesse il sindaco dice che abbiamo una pianta organica che è necessaria di 6 unità e non chiede, perché non è inutile dire che siamo sotto, spendiamo tot rispetto al comune, e non chiede la vera deroga al Ministero, non chiede nella legge di stabilità nazionale che i comuni possono assumere lo sblocco del turnover, perché senza una deroga di questo tipo è inutile dire ci mancano 6 persone, ce ne mancano 50 per la verità, con 6 persone non facciamo alcunché, poi dove le disegniamo, in quale settore, in quale area, quella tecnica, quella finanziaria, quella dello sviluppo economico, in quale settore? Quella della vigilanza, polizia, perché direi così sono ancora più sotto organico, apriremo una fase di... Noi abbiamo bisogno di concretizzare la pianta organica, non deve fare riferimento ai 100 che ci sono nel comune di Rio Negro, ce ne stanno 30 che vengono fuori dai lavori socialmente utili, quando hanno fatto incetta, e meno male che il nostro comune non ha voluto all'epoca aderire, ad assorbire tutto quello che doveva assorbire, ce ne stanno 30 e cosa fanno? Stanno tutti nelle scuole, nessuno è operativo dove serve ai comuni, perché serve una nuova fase dei comuni, un nuovo approccio. E quindi, sindaco, io direi insomma che questa delibera che lei ci vuole sottoporre è una delibera per mettere mani avanti, per poter prefigurare nelle discussioni politiche che probabilmente farà in quella della regione. Sappiamo benissimo che le regioni possono avanzare proposte di legge, vuol dire proposte, quindi leggi costituzionali, leggi che hanno valore, ma sappiamo benissimo quanto è faticoso. C'è stato negato un referendum dove 5 consigli regionali avevano chiesto per non abolire i tribunali, 5 regioni, poi sono diventati 9. Abbiamo visto come è da finire un referendum di 11 consigli regionali che hanno chiesto su quello che è successo sul petrolio e sulle trivellazioni. Quindi non ci parliamo. Voi che avete già rapporti sia con i vertici regionali, servizi di pulizia che sono scaduti da anni e si va in proroga, saranno 4-5 anni, e sono gli altri che sono, li ho letti su alcuni post di militanti di 5 Stelle, insomma, che hanno messo un lungo elenco di contratti e di tra proroghe tecniche, la mente che è scaduta a giugno, ma si sapeva che scadeva a giugno. Il bilancio fatto nel 2015, che dovevamo fare nel 2015, quindi non a maggio 2016, doveva già contenere la previsione di che cosa doveva succedere nella mensa, vuol dire 2016. Non dobbiamo prima far sempre il fenomeno dell'eccezionalità che adesso c'è e dobbiamo fare, ma la stessa cosa, quello del servizio di raccolta RSU. E siamo all'85% quasi di raccolta differenziata e parliamo ancora che abbiamo probabilmente un problema nel dover garantire le tariffe, perché probabilmente abbiamo fatto qualcosa di diverso, cioè nell'ingranaggio qualcosa ci è sfuggito di mano, non possiamo avere l'85% perché sappiamo bene che la spesa TARSU il 100% deve essere restituita, insomma, in termini di servizio, non è che può ricavare 100 e far soldi, far cassa per poter fare altri interventi. È la stessa cosa lo spaziamento e così via. Se all'epoca i 100 interventi era quello che la valutazione, mica la stabiliamo noi, che ci vogliono 100 tagli di euro, è una valutazione che c'è un dirigente tecnico che va, il capitolato non mica lo approviamo noi, noi approviamo la risorsa finanziaria da mettere a disposizione ed è ovvio che se mettessimo 5 milioni di euro sulla servizio di RSU è ovvio che il dirigente tecnico, adeguandosi a quei 5 milioni di euro, prevalerà tutto quello che è necessario. Allora è un problema diverso completamente, ecco perché bisogna uscire dalla fase dell'essere subito consigliere, non si tratta di andare a capire come l'appalto, perché l'appalto non mi interessa come viene assegnato perché c'è una procedura di gara, ma come quel servizio può rispondere delle risorse finanziarie che insieme dobbiamo trovare in quella fase, allora sì, partecipata. Però se la fase deve essere nuova, consigliere Destino, ma non è che possiamo, voglio dire, insomma, poi negli atteggiamenti avere una risposta che è diversa. Se nelle premesse di questo ordine del giorno si fa richiamo sempre al fatto che il Comune di Mesti deve restituire i soldi che ha preso dal 2001 e 2009, ma qualcuno sa come sono stati utilizzati questi soldi? Li abbiamo utilizzati in quegli anni? No, stanno nell'avanzo. Stanno sempre in quel gruzzo di 4 milioni rotti, 1 e 9, quanti sono tra il vincolato e quello non vincolato. Quindi sono soldi che stanno qui, dal mio parere, probabilmente se non avesse fatto il sindaco quel ricorso, probabilmente insomma, quindi abbiamo speso altri soldi, altri 20, 30 mila euro per dire no, ormai ce l'avete dato, non possiamo più restituire, perché se la somma non è tua, se sta nell'avanzo, pigliatevi l'avanzo, insomma, di questa maniera. Allora non si possono scrivere da una parte, lanciare la pietra, chiedere aiuto, abbiamo bisogno, e poi alla fine, insomma, quindi facciamo un ordine del giorno che non vale assolutamente nulla, perché probabilmente ci ritireranno anche dietro. perché non è questo l'atteggiamento. O facciamo una battaglia, la facciamo seria, ma come siete voi abituati? Centro-sinistra, le battaglie non si fanno mai soli, ci isoliamo. Se l'avessimo fatto come comuni di Messi, allora affianchiamoci con la Lega dei Comuni, affianchiamoci con l'ANCI, andiamo avanti con un coordinamento nazionale, perché la voce dei comuni si sente attraverso l'interlocuzione che il governo ha nelle sedi istituzionali. La legge della regione Basilicata, come tante altre leggi, quella dei rifiuti, che ci è stata contestata, la regione Basilicata fa una legge e ha detto che non vale. Non sappiamo ancora che cosa succederà sulle piattaforme ecologiche, ce ne sono 4 ben ferme e una è scaduta 10 giorni fa. Il comune di Mesti non ha fatto nemmeno la delibera di cosa volesse dire sulla VAS di questo nuovo impianto che si deve andare a localizzare. Allora, voglio dire, di che parliamo? Vogliamo fare, serve un ordine del giorno alla politica perché ci fa sembrare uniti, forti nei confronti delle interlocuzioni? Va bene, allora scriviamolo diversamente. Scusate, liberate il patto di stabilità. Non saranno le spese, solo queste spese, perché se facciamo investimenti di opere pubbliche, gli presentiamo un programma di opere pubbliche così faraonico come c'è nel bilancio attuale, così faraonico, pieno di previsioni poco attendibili, tant'è che oggi abbiamo cancellato opere per 900.000 euro. Ieri il sindaco con un emendamento il 30 giugno ha cambiato fonte di finanziamento per 1 milione di euro. Beh, insomma, qualcuno dice ben venga se vi teniamo ben stretti, se vi teniamo ben coso. Se i comuni che non riprendono il ruolo di fare dei comuni servono sacre feste e festicciuoli, non solo qui a me ma in tutta Italia, abbiamo visto sulle costiere quest'anno, dalla sagra della patata, alla sagra, cioè ognuno si è inventato qualcosa perché fa turismo, ma è questo il vero turismo? Non credo che sia questo il vero turismo, che sia costante, che porti altro. E allora che cosa dobbiamo fare? Fanno bene probabilmente a dire non sprecate i soldi, perché non è questo il mondo. Certo, è sempre economia indotta, è sempre qualcosa che si muove rispetto allo zero che non c'è, ma utilizziamoli meglio. E allora probabilmente il richiamo è a utilizzare meglio le risorse che abbiamo, però facciamo una battaglia, facciamo con chi istituzionalmente è l'interlocutore naturale dello Stato, del Consiglio dei Ministri. E l'ANCI sono le associazioni, attraverso il nostro ordine del giorno, attraverso la legge regionale, che conoscendo anche i meccanismi delle come vengono formate le leggi regionali, o il sindaco già chiaramente, che il Premier che domani che verrà Pittella, quindi annuncerà che aiuterà i comuni e quindi già c'è, e quindi è una cosa che già sa che avviene, allora non deve prenderci in giro, oppure anche lui sa benissimo che è una molto molto difficoltoso, perché non può riguardare solo Messi, ma deve riguardare ovviamente tutti gli altri 130, cioè altri 129, che è quello di Potenza in dissesto, cioè un'altra procedura. O diventa più premiante, o altrimenti, come si dice, un ordine del giorno non si nega a nessuno, e quindi vuol dire aggiusteremo qualche virgola, ci accapiglieremo ancora nei puntini, e quindi teniamo presente che noi abbiamo chiesto con l'ordine del giorno precedente alla Regione Basilicata di dire l'1% del tuo bilancio regionale, 1 miliardo e rotti, quello corrente e così via, anzi molto di più, solo quello della sanità, 1 miliardo e rotti, l'1% del tuo bilancio deve servire per la vulnerabilità e per le verifiche che dobbiamo fare. Abbiamo chiesto un minuto fa, e quindi ovviamente la battaglia che l'ANCI sta facendo, perché tutti i consigli comunali ed 8.000 passi chiederanno ai propri comuni, ha chiesto ai propri comuni, chiederanno alle proprie regioni di mettere l'1% di tutto il bilancio, di aggiustare questo patrimonio di lì, e vogliamo che non ci sia la possibilità di utilizzarli, se poi alla fine effettivamente le regioni che si apprestano da qui a novembre, anche loro discuteranno dell'assestamento, non sappiamo quando il 23 vorrà fine assestamento la regione metterà anche quello che deve poter allargare. Allora, o facciamo un ordine del giorno stringato in cui demandiamo, se siamo protagonisti da soli non andiamo a nessuna parte, purtroppo con le istituzioni, con quel tipo di livello di istituzioni non c'è molto colloquio, non ci può essere, anche se siamo amici del Ministro, perché c'è tutta una logica che chiaramente investono i partiti, investe la Camera, investe il Senato, investirà il referendum, figuriamoci insomma se cioè, all'interno di questo bailam generale possono pensare come ogni anno che l'ANCI, ma proprio l'altro giorno, Fassino ha ricordato al Premier Renzi di come vivono i comuni, di come devono allargare. Di conseguenza mi sembra, come dire, un'azione, un esercizio veramente, insomma, quasi come se fossimo, dicevo prima, ad una riunione di sezioni, ad un direttivo allargato sezionale, dobbiamo fare questo perché succede questo. Ma il documento che dobbiamo produrre si chiama DUP, è lì che il Consiglio Comunale detta le linee strategiche, non certo con gli ordini del giorno.
Bene, se ci sono altri interventi, consigliere Piccolella mi pare prima, no? E poi il consigliere Gubelli. Vi prego, diciamo, di attenervi un po' più ai tempi.
Grazie Presidente. Mi rivolgo all'intervento della consigliera Bisogno. Io sinceramente rimango sorpresa per l'intervento che ha fatto poc'anzi, ma non perché, anzi per le parole, per le accuse forti e pesanti che ha fatto nei confronti di tutta l'amministrazione. Rimango sorpresa perché in qualità di, non di consigliera, ma soprattutto di avvocato per la professione che esercita, lei sa benissimamente che ogni accusa deve avere un minimo di fondamento, un minimo di prova. Quindi se ci sono questi elementi tutto può essere denunciato. Ovviamente nelle sedi opportune, questa non mi sembra assolutamente la sede più opportuna. Quindi, ripeto, rimango davvero sorpresa se lei intende, fino adesso ha parlato di trasparenza, se per trasparenza intende questo, cioè questo è il messaggio che vuole mandare a tutti i cittadini, credo che non sia corretto. Quindi a questo punto le consiglio di andarsi a rivedere che cosa si intende per principio di trasparenza, che comunque è garantito a tutti i cittadini. Pertanto, questo è il diritto, non è questo il diritto di trasparenza. Per le accuse da lei fatte, io credo, a questo punto giungo alla conclusione, che lei in qualità di rappresentante del Movimento 5 Stelle voglia soltanto un momento di 5 minuti di celebrità nei confronti di tutti i cittadini. Grazie.
Consigliere Gubelli, microfono.
Grazie Presidente. Io credo che questo documento, così come dichiarato nell'atto della delibera, voglia semplicemente aprire con, diciamo, un passo d'anticipo un confronto in Consiglio Comunale. Quindi è che non ha nessuna pretesa né di dettare delle linee, poi almeno credo questo sia l'intento, non voglia né tantomeno chiedere sponta. È semplicemente, per come lo leggo, per come lo interpreto, un fare un punto della situazione, un punto che parte da alcune considerazioni che sono, credo, innegabili, nascono da normative, significa, come ci è stato detto, una riduzione di 1.200.000 euro da normativa, è un documento nel quale si mette in evidenza come ci sono state in proroga una serie di servizi essenziali. Adesso, dal mio punto di vista, detto questo, che anche secondo me è un modo per comunicare alla cittadinanza, dove molte volte il non conoscere, il non sapere anche le regole della gestione amministrativa porta a una serie di considerazioni che tutte legittime, ma personalmente a me non... abbiamo fatto una politica di riduzione delle tasse perché, come ha detto il sindaco, ce lo possiamo permettere. Sinceramente mi appassiona meno i dati di media, perché questo significa, è come la politica dei due polli, no? Cioè in Italia ognuno mangia metà di un pollo, però evidentemente c'è chi ne mangia due e chi non ne mangia nessuno, quindi la media non mi appassiona, perché sono profondamente assertore e convinto che se paghiamo tutti paghiamo meno, e quindi voglio dire non mi spaventa sotto certi aspetti un eventuale aumento di tassazione. Mi interessa molto di più se a questo eventuale aumento, dal quale se ne discuterà, perché questa credo è una discussione appunto preliminare, se a questo eventuale aumento corrisponde una necessaria ampliamento di servizi e soprattutto aumento di qualità dei servizi. Perché io personalmente non credo neanche che necessariamente la ridefinizione, un aumento di qualità, di quantità di servizi possa concretizzarsi in aumento di bilancio, o meglio, la logica vuole questa, però se si fa attenzione nei vari capitolati probabilmente si scoprono dei servizi che non sono sono non fruibili o quantomeno non indispensabile, quindi probabilmente facendo leva sulle varie voci del capitolato potremmo anche, perché no, migliorare dei servizi ad un costo se non ridotto almeno invariato, ma questa è tutta una discussione che vedremo successivamente. Per cui voglio dire, su questo ordine del giorno, se l'intento è quello di iniziare a aprire la discussione, l'abbiamo aperta, credo che a questo punto valga la pena di sospendere la seduta, riunirci per vedere se la forma migliore con cui realizzare questo ordine del giorno. Grazie.
Posso? Solo un minuto per precisare che appunto quelle non erano accuse dirette al sindaco Valvano, altrimenti avrei specificato il nome, e soprattutto, come ho precisato, essendo un avvocato, non avrei rivolto accuse in questa circostanza né in questo luogo, ma negli uffici preposti, e quindi era soltanto per dire, a livello nazionale è una cosa che purtroppo succede, ci sono appalti pilotati, e quindi ribadivo questo concetto. Mi dispiace però per quanto riguarda gli interventi dei consiglieri Navazio e Piccolella, perché mi aspettavo che capissero il concetto. Spero soltanto che non siano le mie parole usate per attaccare candidati di controparte o comunque per attaccare il Movimento 5 Stelle direttamente o indirettamente. Grazie.
Bene, grazie alla consigliera per la precisazione. Intervenire il sindaco su questa precisazione? Però vi prego solo di non riaprire il dibattito, prego.
No, io non è che apro il dibattito, ma certamente, diciamo, c'è un livello di tolleranza che ha un limite. E, diciamo, il livello credo che oggi è stato abbondantemente superato. Per cui io non voglio riaprire il dibattito, anche perché il dibattito su questa questione lo trovo assolutamente non solo inopportuno e fuori luogo, ma l'ho trovato, diciamo, per le cose che ho ascoltato, assolutamente irricevibile, inascoltabile. Cioè sono state dette le cose fuori dal mondo. Io non devo giustificarmi dalle accuse della consigliera Bisogno, e non intendo ricevere le scuse dalla consigliera Bisogno. Fino ad oggi, dopo un anno e mezzo, rispetto a una vicenda che mi riserverò di commentare al momento che io giudicherò opportuno, eviterò, diciamo, di fare dei commenti. Mi limito a registrare delle cose, che in campagna elettorale alcuni candidati del Movimento 5 Stelle hanno girato casa a casa sostenendo che il sindaco Valvano era accusato e diciamo indagato di determinate cose. Mi limito a registrare questo, che sono dei fatti che mi sono stati riferiti da N persone. Ho anche invitato uno degli autori a ricevere la sentenza della Corte di Cassazione che sul mio caso si è pronunciata l'anno scorso. Quindi, oltre a registrare i fatti, non intendo ricevere le scuse della consigliera Bisogno, e però voglio la consigliera Bisogno limitarsi a leggere la sentenza della Corte di Cassazione che ho pubblicato su internet senza alcun commento l'anno scorso, nella quale sentenza troverà scritte delle affermazioni della Corte di Cassazione definitive e inoppugnabili, che dicono che il sindaco di Melfi ha tenuto un comportamento per cui merita un encomio. Detto ciò, io mi sono per adesso limitato, non ho fatto alcun commento né sulla stampa né in pubblico, anche in questa sede non faccio commenti, riferisco di fatti che ho registrato. I commenti e le ragioni e ciò che penso su questa cosa e anche sull'agire di altre persone mi riservo di farli, diciamo, nel momento in cui io, mia totale arbitrio e discrezionalità, riterrò di fatti. Per adesso non accetto le scuse e prego di stare ai fatti.
Bene, torniamo all'ordine del giorno.
E chiudo invitando tutti qui presenti a rispettare l'istituzione a cui siamo tutti chiamati dal popolo, dall'elettorato che ci ha conferito un mandato, a tenere un comportamento che sia innanzitutto di rispetto. E il rispetto sta anche nel rispetto della legge, che in qualità di pubblici ufficiali ci obbliga ad andare negli uffici competenti a denunciare fatti, reati, anche nel caso in cui avessimo solo degli elementi parziali, ma non a venire qui e a fare delle affermazioni campate in aria, perché ho sentito affermazioni gravi campate in aria, che in qualità di pubblico ufficiale e anche di responsabile insieme al Presidente del Consiglio di questa istituzione sono tenuto, in virtù di quello che ho ascoltato, non solo a fare delle riflessioni, ma ad essere conseguente alle cose che ho ascoltato, come lo è lei e come lo è chiunque è a conoscenza o viene qui, pensa di poter impunemente, liberamente, arbitrariamente, indegnamente, di poter affermare di conoscere reati e limitarsi di venire qui e fare uno show. Lo invito per l'ultima volta ad andare a recarsi nelle sedi competenti e fare delle denunce, perché a questo ognuno di noi è tenuto nel rispetto della legge, oltre che della onorabilità della città e delle istituzioni che rappresentiamo.
Bene. Riprendiamo la discussione sull'ordine del giorno. Consigliere Castaldi, vuole illustrare lei il documento che avete concordato? Qualcuno che lo illustri? No, a qualcuno che lo legga. Che... Sarà il consigliere Castaldi, un qualsiasi altro capogruppo che ha partecipato alla stesura del documento. Consigliere Gubelli, che vuole... Prego.
Allora ci, diciamo che la filosofia che ci ha portato a modificare il testo originale è stato quello di dare una versione più generica, più che riguardasse l'insieme delle città che in qualche maniera si trovano nella nostra condizione favorevole, che sicuramente non saranno molte, e quindi da questa è nata la sintesi che è rappresentata. Se volete la leggo, altrimenti agli atti è firmata, mi dispensate dal leggerlo, grazie.
Cioè, il Consiglio è d'accordo, diciamo, lo diamo per acquisito, procediamo al voto. Bisogno Angela, Caputo Leonardo, Castaldi Vincenzo, Desina Alessandro, Destino Vincenzo, Ferrieri Tiziana, Flammia Carmine Pio, Gubelli Salvatore, Moccia Lucia, Monico Pietro, Montanarella Antonio, Navazio Alfonso Ernesto, Piccolella Anna, Pietrantuono Giuseppe, Simonetti sì, Spera Luigi, Valvano Livio. All'unanimità dei presenti l'ordine del giorno è approvato, la seduta con questo punto ha esaurito la discussione, quindi all'ordine del giorno chiudiamo la sessione.